DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Franco da Mantova, dimmi.
Non lo so, non mi ricordo più.
Come non ti ricordi? Ma vaffanculo, va Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo.
Via, Paolo da Modena.
Pronto?
Pronto?
Perché, poverino, scusa?
Pronto?
L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare.
Vabbè.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Lucia, mi trovo all'ospedale del mare, stanno 300 persone.
Chiedi scusa
stanno
a Meloni.
300 persone. Io devo chiedere scusa per che cosa? Che ha ammazzato l'Italia.
Per quello che hai
di
detto
che
prima, quale ha
chiedere
ammazzato l'Italia?
Che
sei,
cosa
sei
devo
un
chiedere
parassita,
scusa?
Tu sei un parassita. Sei un parassita.
Tu sei un ricottare dello Stato.
Bellicio.
Lucia, sei un ricottare dello Stato. Tu e la Meloni. Non chiedo scusa
detto?
Alla Meloni.
Ricottare
lei deve chiedere scusa agli italiani. Lei deve chiedere la Meloni. Deve chiedere scusa agli italiani, hai capito?
Quel
giorno che la matematica umana riuscirà a imbrogliare un napoletano vuol dire che è finito il mondo. Perciò è scemo come te a Napoli, non è pulito, né a te né a me pure, hai capito? No, Crucio. Io nella vita
che
ho fatto lavori massacranti per portare avanti i miei figli, tu che sai fatto? Ricottare lo Stato italiano, Crucio.
No, ricottare lo Stato italiano
tu sei un magnaccio dello Stato italiano.
Io no, io lo Stato italiano.
Ma te lo dico in italiano, Crucio.
Crucio,
manda in onda questa trasmissione perché mi trovo per l'ospedale del mare e stanno 500 persone aspettando di essere curate. Hai capito? Diglielo, mi trovo all'ospedale del mare.
Ma
stanno 500
persone,
cadenza di medici. Fatto uno sciampo che te ne brucia il capo, Crucio.
Visto che siamo a Napoli, non poteva mancare la pizza alla Luciano.
Poi che abbiamo?
Poi ci sono i finocchi. I finocchi a Napoli ne sono una cinquantina. Inoltre abbiamo i porcelli che sono circa 600.
Voi siete dei ricottari, vuoi criticare la nostra Napoli? Parenzo, Platinetta e Giommedi! Mussolino, eh?
First date, electricity. When you walk in, you set my circuitry. Back it up.
Allora, ragazzi, dispiace iniziare di nuovo con la notizia delle ultime settimane, l'effetto cicalone. Non finirò mai di ringraziare chi mi ha fatto conoscere questi video su YouTube, perché il dottor Cicalone merita non solo questo, quello che dirò fra poco, cioè essere ormai riconosciuto come un interlocutore delle forze dell'ordine, che siano carabinieri, che sia polizia, ma io credo che meriti una consulenza da parte del ministro Piantedosi a questo punto. Dovrebbe essere dichiarato consulente di Piantedosi, lui e la sua banda. La notizia è questa: effetto cicalone sulla questura di Roma dopo i carabinieri di ieri. In azione il servizio antiborseggi sulla metro, identificate 96 persone. Dopo le denunce dello youtuber per i controlli nelle stazioni, coinvolti 60 agenti. E intanto il Campidoglio si prepara in vista del Giubileo. La realtà è questa, caro Parenzo, che fino adesso nessuno si era mosso. Ed è anche la vergogna, una vergogna che polizia e carabinieri, cui mi inginocchio sempre deferente, non si siano mossi per presidiare continuamente la metropolitana di Roma, che è la cartina di tornasole, se vogliamo, no? la carta d'entrata.
Attenzione, pickpocket!
Esattamente, esattamente, esattamente. Cicalone, consulente di piante d'osso. Seconda cosa che voglio dirti è molto semplice. Nonostante quello che ho sentito ieri in questa trasmissione da parte di quel signore omosessuale a cui è stato negato l'affitto di una casa in quanto omosessuale, nonostante il fatto che io non farei mai una cosa di questo tipo, resto della stessa idea, resto ferocemente della stessa idea. Nessuno tocchi quegli imbecilli, quegli stronzi proprietari di quelle case che non vogliono affittare agli omosessuali. Ognuno a casa propria, con i propri beni, fa il cazzo che vuole. È più importante difendere questo principio di libertà piuttosto che punire quattro, perché poi alla fine sono quattro, diciamo la verità, quattro stronzi che non vogliono affittare le case agli omosessuali. Terza cosa che ti voglio dire, poi chiudo anch'io la trasmissione questa sera, me ne vado subito. Sì. No, non è vero, naturalmente.
Sì, sì.
Andate a guardare la dichiarazione dei redditi della signora Salis pubblicata dal Parlamento europeo. E poi fatevi una domanda e datevi anche una risposta. Si poteva permettere l'affitto di una casa invece di occupare le case comunali a Milano? Punto interrogativo, dico, punto interrogativo. Dal litorale romano, David Parenzo. Buonasera, buonasera.
Ma cosa c'entra? Lei ha rivendicato, partiamo dal fondo, io non condivido la battaglia sull'occupazione della casa, ma lei ha rivendicato
un'azione
di aver fatto
politica,
quella battaglia,
un'azione politica.
Poi ci può piacere o no, quindi la questione del suo reddito non è se lei se lo poteva permettere. Lei ha condotto, secondo lei, una battaglia politica, ma non è questo che mi interessa. Mi interessa di più un'altra questione.
Io
chiudo. Salvini, che cos'è che sai? Salvini ha la capacità di fare incazzare chiunque ultimamente. Incazzare pure i suoi amici di Mediaset. Mediaset che lo invitavano ogni giorno con tutto quello che Mediaset ha fatto per lui,
lo
in passato. Il signor Pier Silvio Berlusconi, che ha veramente, io ripongo Pier Silvio Berlusconi, una ma senza ironia, però, una stima massima per Pier Silvio Berlusconi. Io ho una stima assoluta, non so se è ricambiato.
Rinunceresti alle tue vacanze?
Quello senza dubbio, ma quello senza dubbio. Se mi dicessero, scusa, vuoi passare due settimane con Pier Silvio Berlusconi in una delle sue ville bellissime, oppure vuoi stare lì ad arrabattarti come fai sempre dall'oggi? No, preferisco andare con Pier Silvio Berlusconi. Ma anche perché è una persona simpatica. La signora Toffanin è meravigliosa, è una donna bravissima, è una grande anchor woman. La seguo tutti i pomeriggi quando conduce il suo programma.
Allora?
Ma non è questo il tema non è Pier Silvio, è che è Salvini il tema, ha fatto incazzare pure Pier Silvio Berlusconi. Ma diciamolo al pubblico, tu dici non è popolare, è molto popolare. Salvini ha fatto questa proposta un po' imbecillotta in cui dice basta pubblicità a Mediaset, togliamo il canone, a tutte le televisioni locali, tutte le televisioni nazionali.
Non mi interessa questa roba, non me ne frega un cazzo, vai al sodo della vicenda su quello litigato.
Berlusconi ha detto che Berlusconi ha detto che è un pasticcio assoluto questa proposta, e si è pure incazzato su Malpensa, peraltro ha detto che lui l'avrebbe gestita in modo diverso la questione dell'intestare l'aeroporto. Quindi due su due: uno, canone, togliere il canone alla Rai, Pier Silvio gli ha detto ma tu sei del tutto matto; secondo, voleva fare un omaggio a Berlusconi e ha fatto un danno.
Allora,
due cose, due danni. Questo
siete ancora e dolci come sempre,
esatto,
dei poveri comunisti.
Ma non io, diteglielo a Salvini, è un capitan fracassa, ogni volta che si muove fa un danno.
Posso dirti questo, in questo caso,
poi
su
è
entrambi
popolare la battaglia di togliere il canone
alla
Rai,
su entrambi i fronti,
ma questo vi piace a voi.
Giù un attimo,
ma
su entrambi i fronti,
Silvio,
ma
lo dico io,
a me non me ne frega niente, io sono, per fortuna, sono libero di dire quello che mi pare, e io ti dico in maniera molto chiara che su queste due proposte di cui tu hai parlato, io avrei parlato solamente della vicenda dell'aeroporto intitolato a Berlusconi, io sono dalla parte di Salvini a spada tratta, chiaro? A spada tratta. Ma tutta la vita, domani mattina, via il canone, lo dico agli ascoltatori, via il canone, via il canone dalla Rai, via il canone, via il canone, via il canone. Vabbè, ma tu, se sono tecnicismi, non mi interessa, a me non interessano i tecnicismi. Via il canone, via il canone.
La gente deve sapere, volete il pluralismo dell'informazione, volete la 7 media, 7,
giù, io voglio via il canone, prima cosa. La seconda cosa sulla questione dell'aeroporto: Pier Silvio Berlusconi ha una sua idea legittima, oltre più che legittima, perché è il figlio, naturalmente, Però Salvini ha fatto una cosa perfetta e bisogna sostenerla. Bisogna sostenerla a ogni livello. Più fai scoppiare il fegato agli altri. Va bene, che ti devo dire? Siccome non faccio parte della famiglia, posso dire quello che penso. Bisogna difendere questa cosa a spada tratta, perché più fai rodere il fegato e più crei polemiche nell'altro campo, meglio fai. Questo è il punto fondamentale. Comunque, sentiamo più Silvio Berlusconi. Vai.
Le modalità non penso siano state proprio perfette. I tempi, nei modi, non sono state perfette.
Vabbè, le modalità, se abbiamo sentito qualcosa, ma si sentiva male. Le modalità non sono perfette nei tempi e nei modi.
Silvio,
no, si sente poco, si sente poco.
Se lo censuri?
No,
censuri il tuo
ma non si sentiva bene. No, non si sentiva bene. Allora, posso dirti?
Si sentiva benissimo, si sentiva. Si sentiva magnificamente bene.
No,
manda solo quello, mandalo. Si sentiva alla grande, si sentiva.
E vabbè, ha criticato l'iniziativa di Salvini. Qual è il problema? Non ho capito. Siamo in democrazia. Non è che uno si deve inchinare, non è che uno si deve inchinare.
No, ma ha detto una rimandalo che si sente benissimo. Sì. Tu ti senti male.
Le modalità non penso siano state proprio perfette. I tempi, nei modi, non sono state perfette.
Sì, però posso dirti una cosa?
Rimandalo, per favore.
Ma l'ho già mandato due volte. Che cazzo vuoi?
Cioè, capisci che sei veramente proprio un trampiano? Dice, no, ma non si sente. Ma come non si sente?
Posso
come
dirti una cosa?
Che ti crea nocumento.
No, che nocumento?
Che ti crea nocumento, dici
posso
non
dirti
si sente.
Una cosa?
Rimanda in onda
Detto con tutto
Berlusconi.
Il rispetto, chiunque avesse proposto anche tra 5 anni, 6 anni questa cosa, cercando un consenso dall'altra parte, la risposta sarebbe stata sempre la stessa. Per cui
Berlusconi avrà più diritto di te.
Tutta.
Ma Pier Silvio Berlusconi è un capitano,
nessuno,
fracasso
nessuno,
Salvini.
Ogni nessuno
cosa
gli vuole impedire.
Fa, crea un casino.
Allora, sentiamo.
Vuoi sapere l'altra? Il Ministero dei Trasporti
ma
nel
chi
rinnovare la patente
giù,
di un noto avvocato.
Giù, dopo. Carola Rackete che dice: sentiamo questa cosa che è più divertente. Carola Rackete che si è presentata con uno zaino inguardabile, come se fosse in campeggio al Parlamento Europeo. Con uno zaino che ho detto ci mancava solo i ramponi. Mancavano i ramponi. Una maglietta in
che
stile campeggio.
Te?
Ma di che cazzo parliamo? Ma presentati decentemente a Parlamento. Ma che cazzo sei una barbona? Con tutto rispetto che barboni, che poi che non dipende manco da loro. Ma dai, su, ma come cazzo si fa a presentarsi al Parlamento Europeo con lo zaino che sembri una campeggiatrice? Ma presentati con vestito normale.
Guarda con che capelli ti presenti tu al lavoro.
Meloni pericolosa, ci sono fascisti in Italia. La Meloni è pericolosa. Caro la Rackete, ma rimortacci vostra.
Se diresti che la nostra destra, quella italiana, è vicina ad idee pericolose?
Penso che il governo Meloni e anche Salvini siano pericolosi.
Ok, ma diresti che sono fascisti oppure no?
Credo che ci siano alcuni fascisti negli schieramenti italiani, anche se non tutti lo sono. Non tutti i membri sono fascisti, ma ci sono talmente tanti fascisti internamente che stando insieme nello stesso partito, alla fine quel partito non risulta più democratico.
C'è. In Italia allora, ci sono delle persone che il 29% delle persone votano i Fratelli d'Italia e questa dice beh il partito diventa fascista, ma vattene a fanculo, caro la
Rackete. Ma l'inchiesta di Fanpage l'hanno vista tutti,
ma chi
però
se ne fotte, dai, fermi, ma che è?
Intervista fatta
che
da Ludovica
governo
Ciriello,
fascista,
uno
governo
scoop,
fascista,
uno scoop della
scoop?
Sette
giù,
ancora una
giù,
volta,
giù,
uno
fermi tutti, fermi.
Attenzione Parenzo. Attenzione Parenzo!
La zanzara!
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Devi chiedere scusa alla Meloni, devi chiedere scusa alla Meloni. Cazzo, tutti insultano tutti, ma tocca di la Meloni, i suoi amichetti si infervora. Chiedi scusa alla Meloni. Vaffanculo, tu, la Meloni e pure Parenzo che non sta mai male, ma allora vaffanculo Parenzo, vaffanculo.
Crux, anche per Silvio Berlusconi gli ha spanculato dicendo che non è stata una scelta saggia e ponderata. Sei soltanto una sgualdrina della Lega e di Fratelli d'Italia. Crux, tigre combatti!
Parenzo è dovuto andare a Roma
per appuntamenti urgenti alla stazione Termini, 40 minuti di attesa per un taxi. E perché non hai preso la metropolitana?
E sentiamo pure la Salis, uno dei primi interventi, una delle prime interviste da parlamentare europea della signora Salis. Casa garantita a tutti e a tutte.
Poi a me questa cosa qua di specificare a tutti e a tutte. Se una volta hai detto tutti, se hai già detto tutti, comprende uomini e donne, porca di una gran puttana maledetta. Se uno dice tutti, hai già compreso uomini e donne, porca troia. Perché devi complicare la lingua italiana che è già chiara?
Buonasera.
La lingua italiana è chiarissima.
Io anch'io dico tutte le mattine buongiorno care telespettatrici e cari telespettatori.
No, ma se tu dici telespettatori è un plurale che comprende maschio e femmine.
Ma care telespettatrici,
ma perché sei politicamente corretto, hai il cervello in pappa ormai.
Peraltro lo fa sempre anche la signora Gruber, che
ma
apprezzo
molto. Ma lo può
molto,
fare quello che vuole.
Io l'ho mutuato da lei.
Ma sì, ma va benissimo.
E allora tu apri la trasmissione dicendo buongiorno a tutti cari stronzi. Ma infatti ognuno parla il linguaggio che vuole parlare. Ma è evidente. Buongiorno cari stronzi. Ma è questo.
A parte che lo direi, mi hai dato un'idea, lo sai? A parte questo però, a parte gli stronzi o non stronzi, l'aggettivo non è quello il problema.
Tu sei come quelli, strepitoso duo dei soliti idioti, li conosci, no? I miei figli lo guardano in continuazione. C'è quella battuta straordinaria in cui si sveglia il figlio, no? Dice buongiorno papà, e lui fanculo Gianluca, stupendo. Buongiorno papà, fanculo Gianluca. Dai cazzo Gianluca, dai cazzo! Tu sei così, sei come Ruggero.
Sì, però...
sei Ruggero di Ceglie, fanculo Gianluca. Buongiorno papà, lui tutto gentile, buongiorno papà, fanculo culo Gianluca, sei uguale, sei
mi
un
dicono,
giro di cente,
mi dicono che c'è uno strepitoso collegamento, adesso vi faccio sentire la Salis, anzi no, presentiamo la Salis.
Buongiorno papà, fanculo Gianluca.
Io sicuramente continuerò a portare avanti la battaglia dell'abitare, perché la casa è un diritto che deve essere assolutamente garantito per tutti e tutte.
Ma dove? Nel mondo comunista era garantito a tutti e a tutte. I comunisti garantivano la casa a tutti e a tutti. Sì, però c'era il comunismo. C'era la casa, guarda, non c'era nessun barbone per strada. Non c'era, i poveri facilmente trovavano una casa, perché ce n'erano anche, erano tantissimi poveri, ce n'erano, erano tutti più o meno parificati, tutti avevano una casa nel comunismo. Questo è sicuro al 100%. Però c'era il comunismo. Cioè, qual è nel bilanciamento delle cose? È meglio avere la casa per tutti e tutte, come dice la Salis, oppure il comunismo? È meglio il capitalismo con tutti i suoi difetti. Questo è il punto. Questo è il punto, porca troia. Mamma mia. Mi dicono che c'è uno strepitoso collegamento. Ospite dal signor Spaterino c'è la signora Michela Morellato. Michela Morellato.
Ma quello ruba pure gli ospiti della Zanzara. Potresti fargli causa da questo punto di vista.
Mi hanno detto che c'è, non so perché, la cosa era stata annunciata Ulvi e Torbi, c'è stato un intervento, sembra di un nostro ascoltatore, che non si pensi che siamo stati noi, veramente non c'entriamo un cazzo noi.
No,
cioè,
perché...
per favore, dai con la prima telefonata, grazie.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Che non si sente mai un cazzo.
Pronto, ciao Enzo.
Ciao Enzo.
Sono Vittorio da Roma.
Vittorio da Roma.
Mi chiedevo come è possibile che una mongolfiera senza collo è una prostituta se non è
vicino. No, ma ho capito, ma questi sono i commenti di uomini che hanno un pene molto più. E siccome non riescono a soddisfare le proprie.
Vittorio da Roma che ha dato dalla prostituta, questo devo dire la verità, Vittorio da Roma si deve vergognare di questo. E dell'uomo senza collo che ha detto.
Vergognati.
No, ma uomo senza collo è divertente, prostituta non si può sentire.
Mongolfiera senza collo.
È brutto. Mongolfiera senza collo.
La prostituta poi alla.
Prostituta è una volgarità.
No, Vittorio da Roma è veramente un coglione, posso dirti. Cioè sì, è intervenuto, totalmente. Poteva fare delle cose meravigliose, là poteva dire quello che voleva, ha perso in partenza con questa roba qua. In partenza con questa roba. Incredibile. Feltri contro. La Iotti sembra incredibile, perché sembrano delle cose dell'altro mondo.
Cosa c'entra? Iotti è morta, poveretta Iotti, che c'entra? stato presidente della Camera, che vi ha fatto la Iotti adesso? È morta 30 anni fa.
Perché sai che c'è un'idea da parte di una parte della sinistra che vorrebbe intitolare l'aeroporto Malpensa Nilde Iotti.
Ma ho capito.
Se
ma
io faccio un sondaggio
fa
tra i ragazzi di 20 anni di oggi, chi conosce, con tutto il rispetto da Iotti e Nilde Iotti, non ricordo, nessuno lo sa. Eh no, vuol
ma
dire.
Questo non vuol dire
no,
niente.
Ma significa
che come chiedere ai giovani degli Stati Uniti, sapete chi era Kennedy? Cioè, voglio dire, non è che siccome siamo nati dopo l'omicidio Kennedy, non dobbiamo sapere chi fosse.
Questi comunisti, per far vedere che sono bravi, intelligenti e rapidi, hanno avanzato una proposta alternativa, cioè anziché chiamare l'aeroporto Silvio Berlusconi, lo vorrebbero chiamare Nilde Iotti. E io non so che non gli siano state le opere in vita della Nilde Iotti, se non quella di essere andata a letto con Togliatti, del quale era un amante. Niente di male, io me ne frego delle amanti, ognuno fa la collezione di amanti che vuole, non è questo il punto. Eppure insistono, vogliono Nilde Iotti.
L'unico merito essere andato a letto.
Io lo trovo scandaloso. Nilde Iotti aveva una vita politica a prescindere dal migliore, come veniva chiamato
Roberto,
cioè
da Venezia, Roberto,
detto il migliore
Roberto da Venezia, dimmi Roberto.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Io volevo
voglio dirgli che
dopo lo chiamo. Dimmi Roberto.
Ok, ci posso parlare?
Dai, veloce,
io
però
volevo collegarmi al discorso di ieri del caso della casa non data.
Vabbè, dai,
alla coppia omosessuale.
Vai dritto però, non girare.
Mi sono rotto i coglioni perché io quando ho dovuto cercare casa mi hanno fatto la radiografia, stipendio, abitudini, lavoro, famiglia, eccetera.
Ma mica ti hanno chiesto come
ti vai a letto, però. È normalissimo perché
ma
un privato vuole affittare,
che ce ne frega niente. Non, nessuno ti ha chiesto se sei.
Se un privato vuole affittare la sua casa,
se fai il trisom, ma nessuno ti ha chiesto se fai il trisom.
Hanno rotto i coglioni perché sono solo vittime, sanno solo fare le vittime.
Però, se uno privato però
che differenza c'è tra uno che dice io sono eterosessuale ma faccio i trisom, ma è interessante,
non c'entra un cazzo. Un privato che dà la sua casa a una persona può decidere come. No, può decidere come cazzo vuoi a chi dare la sua casa, perché
la
sua casa
mi fa schifo, io non ti do la voce.
Grazie.
Non ti do la casa.
Certo, uno può dire non voglio maschi, non voglio donne, non voglio bambini, non voglio cani, non voglio quelli bio. È casa mia, è una privata.
Ma se ci fossero due gay che ti chiedono l'affitto di casa tua, tu gliela daresti o no?
Se non mi stanno simpatici non gliela darei,
sì, no,
ma non sono un ente, non sono un ente pubblico che devo sottostare a delle leggi.
Dunque,
non ho nessun obbligo.
Dire, io non
si
voglio
chiama
affittare
discriminazione.
Certo.
Anche
è legittimo dire,
uno
è legittimo
ma
dire
nelle, no, non è legittimo, non può far passare questo principio. Entrare nelle
io
abitudini
non sono un ente pubblico di beneficenza.
Non è legittimo.
Io non sono un ente pubblico
ma
di beneficenza.
Non è legittima la domanda, non è legittima la domanda.
Ma se uno lo sa prima,
lei, scusi,
se uno lo sa prima.
Che pratiche, ma non è legittimo lei che pratiche sessuali ha,
non c'entra, non c'entra niente, io posso decidere
voi
di non dare la mia casa per 4 anni per un contratto
voi
e legarmi
state, ma non
con
è
una
così
persona
in Italia.
A cui
per fortuna posso dirti una in Italia per fortuna non è come dite voi, perché è una discriminazione, si chiama. Quindi
ma
voi potete
se
farvi
io a pelle non voglio dare
caso,
la mia casa a una persona, non gli faccio firmare
cosa?
Un contratto, è un contratto
ma pelle
privato.
Di che cosa a pelle?
Perché è casa
se
mia, decido
chiedi,
io chi entra in casa
se
mia.
Tu gli chiedi
in
le
casa
sue
mia, non
sessuali,
casa statale.
Posso dirti una cosa?
Crei una discriminazione.
Io credo che non sia,
no?
Non credo che sia una discriminazione di legge, perché se uno decide, se lo sa prima, io a quei due mi stanno sul cazzo perché sono froci, perché sono omosessuali, decidi di non affittare casa, è una cosa orribile. Io riconosco che è una cosa orribile, però c'è anche, ci sono anche le cose orribili, cioè io posso, e dici sti cazzi, mi rivolgo ad un altro, tanto non è un problema, non è che adesso c'è la congiura contro l'affitto delle case agli omosessuali, non c'è, evidente
no, perché sembra che sono vittime di tutto, non possono entrare nell'hotel, vabbè, questa non possono entrare al ristorante, la casa è mia, decido se affittarla o tenerla sfitta, perché sono cazzi miei, decido a chi mi piace di darla in affitto con un contratto
così
che mi legherà
disse,
a questa
così
persona.
Disse Roberto da Venezia, secondo Parenzo chiaramente uno anti-gay, no, naturalmente, uno che discrimina,
ma
naturalmente
in
no,
particolare, ma non è una secondo me, ma io non vorrei che fosse secondo me, ma secondo quello che lui dice.
Fermi tutti.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 plug-in hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento style drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se mi parla al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se lui ti mandano sfacci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Cruciani, te quel cazzo di Jonathan da Pisa del cazzo siete dei mistificatori. La gente da Salis non pare andare a occupare le case delle persone che si sono fatti il mutuo. Rincoglionito.
Cruciano, fammi capire un attimo come funziona. Quando uno di destra spara al candidato presidente di destra è colpa della sinistra che incita all'odio. Quando Luca Traini a Macerata fa la caccia al negro ed era iscritto alla Lega, invece quello non è colpa della Lega che ha fatto la campagna elettorale sugli immigrati. Ah, ma vaffanculo, si davvero un minchione.
Ma come tutti sapete, io sono un antifascista, penso che l'antifascismo sia un qualcosa anche di estremamente attuale nel mondo di oggi.
Attualissimo, il fascismo è attualissimo, rispondo alla Salis. Il fascismo è attualissimo.
Ci sono stati dei casi ben documentati. Secondo la Meloni c'è stato un problema nel suo partito.
Ma che c'entra? Ma che è un problema il fascismo in Italia?
Non il fascismo. Nel senso di Mussolini, non il fascismo nel senso del ritorno del pelatone col mento tutto
pronunciato. Ma non è un problema, dai, su, non ma se ve lo inventate voi, la Salis, l'antifascista.
L'inchiesta di Fanpage ha dimostrato, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio.
Ma sì, d'accordo, ci sono i fai anche in America, ci sono i nazisti, perché non parli dell'America? Non è vero, avete accusato Trump di essere più o meno collaterale o comunque filo nazista.
Gli occhi alla militanza cosiddetta
white power. E che qualcuno
ha
detto che non c'era democrazia? Qualcuno ha detto che non c'era democrazia all'epoca, dai, su.
Beh, anche all'America fa paura, dai, che un uomo che prende i voti dei suprematismi, dei suprematisti bianchi.
Fa paura.
Se a te piace quelli col cappuccio che andavano ad incendiare le persone.
Mi fanno orrore.
Allora,
c'è un pericolo cappucci bianchi? Non c'è un pericolo cappucci
c'è
bianchi?
C'è stato perché allora, lui ha preso i voti anche di quei cappucci bianchi là.
Sai, lo conosci Toscano, quello di Italia Sovrana e Popolare, no? Dottor Toscano, no, grande Toscano, collaboratore del signor Rizzo. Beh, signor Toscano, più volte qua ospita la Zanzara a fare grandi battaglie con te. Grandi battaglie. Vogliamo arrivare a una guerra nucleare con Mosca, europei più fanatici. Vai, regia! Attenzione, regia. Dovremmo essere in grado fra poco di fare un contatto con l'aldilà, di avere un contatto, un collegamento con l'aldilà. Cioè, con un signore che si fa chiamare Mussoligno. Do questa piccola. Sì, questa piccola avvertenza. Non c'è niente da ridere perché è una questione grave di cui parleremo. Ma dovremmo essere in grado, con un artificio incredibile, di collegarci con l'aldilà, con il signor Mussoligno, che è una crasi tra Mussolini e Mourinho. Vai, regia!
Oddio.
Vogliamo continuare il muro contro muro con la Russia? Vogliamo arrivare ad una guerra nucleare? C'è qualche neocon americano fra quelli che ha insanguinato il mondo negli ultimi 20 anni che pensa di vincere e di schiacciare Mosca con un first strike? È questa la strada che abbiamo scelto? I più fanatici mi sembrano gli europei.
Politicamente criminali, dice Toscano. Sai che è ottimo Toscano? Toscano è ottimo, vai.
I più fanatici, i più politicamente criminali, i più folli, quelli che chiedono in continuazione armi, sangue, violenza sono gli europei. Però in pieno delirio orwelliano noi chiamiamo questa classe dirigente che punta il dito contro Orbán perché quest'uomo si è limitato ad aprire un canale di trattativa.
Beh, ma c'ha ragione Toscano, dai, su. Questi vogliono fare una trattativa con Putin e dicono vaffanculo. Ma come, scusa? Una parte dell'Europa dice pace, 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 trattativa, e uno va là a stringere la mano a Putin e non va bene. Ma c'ha ragione Toscano, dai, ancora, vai.
La chiamiamo moderata e responsabile e accusiamo le persone davvero moderate e responsabili di essere dei pericolosi estremisti.
Allora,
allora diciamoci la verità, viviamo dentro un paese dove tanti media sono nelle mani di persone che si arricchiscono, di editori, anche tramite diciamo, gli affari delle armi. Forse anche questo è un tema.
Gli editori che si arricchiscono con l'industria. Tutto questo sulla
stronzata.
Sette, tutto questo
e
sulla
appunto,
sette.
Diceva questa stronzata, ospite dell'ottimo Pancani, vice direttore della Sette. Conduce. Non permette di dire che ci sono alcuni editori. Si permette questo qua.
Ho capito. Alessandro da Massa, vai, Alessandro da Massa. Dimmi Alessandro, dimmi.
Sì, no, ieri ascoltavo la trasmissione che c'era quel coglione che non ha fatto entrare, non ha affittato la casa ai due, alla coppia gay, no?
Sì, sì.
Io sono contrario a tutte le discriminazioni, però poi ho pensato in realtà quasi a tutte, perché io ho una piccola aria camper,
sì,
dove da me
sì,
i pro israeliani non entrano.
Cioè, che significa pro israeliani? Scusa, non ho capito.
Quelli che sono in questo momento a favore di un governo genocida e nazista, cioè, non entrano a casa mia.
Cioè, non ho capito. Fammi capire bene. Tu hai un'area camper, giusto? Hai un campeggio, sì. Tu vuoi dire che non fai entrare gli ebrei in questo camping?
Ma non è che non faccio entrare gli ebrei, io faccio entrare tutti, però al momento del check-in c'è scritto in diverse lingue. Israele.
Aspetta, scusami, non ti sento. Aspetta, fermo un attimo. Ti sento male, Metti bene il telefono, non in viva voce, però se no non sento, Alessandro. Togli via voce o l'auricolare.
No, non c'ho né via voce né auricolare.
Allora, mettiti bene, c'è una capita. All'ingresso del camping di tua proprietà o di tua gestione, cosa c'è scritto?
Di mia gestione. No, c'è scritto, c'è la bandiera palestinese,
sì?
Con scritto in varie lingue che.
Sì.
Pro israeliani non sono ben accetti.
Sì,
da
come
voi.
Fai a
culo, e nessuno verrà lì, non ti preoccupare, ma nessuno ha intenzione di mettere piede in quel cazzo di posto schifoso. Non ti preoccupare, con i cessi sporchi, peraltro. Quel posto lì hai bagni sporchi, mi hanno detto. Io ti mando la Guardia di Finanza a farti i controlli. Io ti mando la Guardia di Finanza in quel cazzo di
posto. Aspetta, Alessandro, scusami un attimo, non ho capito. Tu veramente. Hai esposto un cartello.
Ma sarà un posto di straccioni. Aspetta. Posto di straccioni.
Aspetta. Scusa Alessandro, tu veramente hai esposto un cartello dove c'è scritto che le persone a favore di Israele non possono entrare?
Che lo fotografi, che lo metti in rete.
Certo, ti mando la foto, ti alzare il cazzo di parenza.
No,
ti
mando la Guardia di Finanza a verificare, anche l'ASL ti mando.
No, fermo un attimo Alessandro, non ho capito bene. Come fai a distinguere innanzitutto se uno è pro-Israele?
Perché non è che chiedo.
E allora come fai? Che vuol dire? Come fai concretamente? Come fai concretamente? Cioè, se viene uno col passaporto israeliano, che fai?
Gli chiedo se è pro Israele in questo momento, se è pro genocidio.
Ma che fai l'interrogatorio quando uno entra
la Stasi? Ma che cazzo sei la Stasi che gli chiede che posizione politica ha, brutto imbecille? Io verrei lì e ti piscio nelle tende. Ma io ti vengo a pisciare nelle tende, ti piscio.
Ma cosa c'entra la politica con un genocidio?
Ma che Alessandro, ma che c'entra domandare alle persone, a parte che non lo potrei fare, non lo farai.
Come si chiama il camping? Fammi sapere come si chiama il camping.
Non lo so, come si chiama il camping?
Altra cosa antisemita. E dove si trova?
Dove si trova?
Perché è vietato essere antisemita?
Perché io, come tu dici, con il mio cazzo spuntato, vengo lì e ti piscio dentro il camping.
Non passare dalla parte del torto. Aspetta un attimo, Alessandro, scusami un attimo. Allora, tu però, cerchiamo di ragionare un attimo su una cosa.
No, diciamo il nome del camping, però con calma, senza arrabbiarci. Lui fa questa battaglia politica in cui dice che non vuole ebrei o filo israeliano
israeliani. Quindi rimaniamo
non
ai fatti.
Ebrei, espone, che cazzo me ne frega dei miei ebrei? Lo vedi che c'è un coglione?
Espone, espone
per forza, però,
la
Alessandro,
bandiera palestinese. Espone la bandiera palestinese.
Io per esempio sono, io per esempio ho delle posizioni precise. Dunque io non potrei entrare nel tuo camping, perché io non dico.
No, ma tu non entri nel mio camping.
Io non entro.
Quel coglione che c'è di fianco.
Beh, benissimo, però scusa.
Allora, premesso, premesso che io non sono mai stato in un camping in vita mia, perché vado solo in albergo. Premesso che io non vado in camping. Premesso che io non vado in camping, e se lo dici ti querelo, mai stato in un camping neanche per 30 secondi. Premesso questo, ma a prescindere da chi lo gestisce, io vado solo in alberghi 5 stelle con spa. Non vado in camping con le tendine che le monti nei bungalow, che fai il barbecue la sera, che vai nei bagni pubblici a fare la pipì. Non ci vado. Premesso che io non ci vado, ma non ho nulla contro quelli, ma ci mancherebbe altro, quelli che vanno lì con il loro zainetto, a contatto con la natura, a contatto con la natura. Abbracciano le piante, abbraccia sto cazzo, brutto imbecille. A parte che io non vado in questi posti.
Qui abbracciano la figa, cosa che te non fai.
Cosa vuoi che abbracciano lì? Cosa vuoi? Un posto per straccioni. Ma al di là di questo, che il tuo sarà sicuramente bellissimo, il tuo camping, figuriamoci.
Sì,
diamo subito nome e luogo, così avvisiamo la polizia locale, municipale e la guardia di finanza.
Che c'è una discriminazione,
un
dici, comunque.
Che c'è una discriminazione, e fare un controllo sulle entrate e le uscite.
Vabbè, questo è un altro discorso, però.
Sulle entrate e sulle uscite.
Entrate, però scusa, come
cagare,
si chiama
Alessandro?
Alessandro,
come,
però,
si chiama il camping?
Tu
come si chiama?
Diamo il nome del camping, che va anche per trasparenza. Lo vuoi dare o non lo vuoi dare?
Non lo voglio dare, no,
non lo vuoi dare perché te la fai
solo?
Sotto, perché te la fai sotto. Vabbè,
no,
come...
sì.
Però scusa, ciao. Alessandro,
allora non sarà vero. Allora probabilmente non è vero.
Alessandro, scusa, hai messo.
Allora non è vero. Se dice così non è vero.
No, no, è vero, è verissimo, è verissimo, l'ho verificato. Però scusami Alessandro, scusa,
a verificarlo, secondo me è una balla, dai.
No, non
è
una balla.
Non ha nessun camping,
non
esiste un, ma non può esistere un camping dove vengono fatte delle discriminazioni.
No, ha mandato una foto adesso. Però scusami Alessandro.
E di tu come si chiama?
No, ma non c'è nome, non c'è nome. Non c'è nome. Però scusami Alessandro, io, per me va bene tutto, eh? Cioè, io sai che sono molto aperto a tutte le opinioni. Però se tu mi dici io non faccio, c'ho una bandiera palestinese, c'ho un cartello in cui non faccio entrare persone che sono a favore del genocidio. In realtà, se non ricordo male, in un messaggio mandato qualche tempo fa c'era scritto addirittura non faccio entrare ebrei. Però non voglio, tu non l'hai detto, dunque io non lo voglio.
Gli ebrei a favore di Netanyahu.
Ma come fai a dire, ma come fai a dire non faccio entrare gli ebrei a favore di Netanyahu nel camp? Come, che fai? Glielo chiedi? Quelli ti potrebbero dire
no,
non fatti i cazzi tuoi, giusto?
Adesso, al di là di quello che ti posso dirti una cosa.
Al momento del check-in.
Ma quale check-in? Ma vaffanculo. Posso dirti una cosa?
Io sono a favore.
Ma sì, tu puoi essere a favore di quello che
posso dirti.
Posso dirti perché io aspetta,
uno fuori dal cancello.
Se uno viene là, io voglio andare apposta a dire io sono dalla parte di Netanyahu. Vediamo che cazzo fai dopo?
Chi è che ci viene?
Io vengo io e ti dico io sono dalla parte di Netanyahu. E che cosa fai tu?
Sì, ti prendo per un orecchio con la mano destra e con la gamba destra ti prendo a calci per culo e ti accompagno fuori. Sì. Come faccio?
Allora
con chiamiamo
la polizia e ti fanno chiudere il cazzo di camping, esatto. Lì quella roba lì.
Fermo là, ciao Alessà, fermo.
No, aspetta, devo dire una cosa al volo.
Aspetta, dopo.
Io il motivo
dopo.
Per il quale sono contrario ai camping è che c'è la gente che gira col rotolo di carta igienica per andare al bagno. Allora, perché ho trovato sempre di una ineleganza assoluta. La gente che gira per il camping col costume con il rotolo di carta igienica. Una vergogna. Questa è l'immagine che ho del camping.
Però adesso stai distruggendo un'industria italiana,
no,
un'economia,
no,
un pezzo di economia italiana,
ma
del turismo.
No, ma quello è meraviglioso. L'industria del camping è stupenda. I camping ce ne sono di meravigliosi e di bellissimi.
Ho capito, però stai dicendo che i camping la gente va in giro con la carota di carta igienica.
L'immagine, dice, siccome i bagni in genere sono in comune, no? E va benissimo avere il bagno in comune. Ma per me, se uno vuole avere il bagno in comune, ma che problema c'è? Ma va benissimo. Io, il concetto mio di vacanza non è girare con il rotolo di carta igienica sotto il braccio e andare alla ricerca del bagno.
Là,
e io non sono fatto così, che
fermo,
mi devo dire?
Fermo.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La Zanzara.
calcio ai topi d'appartamento. Tra poco il buon Dave partirà per gli States. Potete andare a svaligiare casa sua, a patto che lasciate il libro del buon Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, davanti alla porta.
Oh, Crucia, a noi non ce ne frega niente di Biden, di Trump. Il vero duello è quello che sarà la zanzara tra Mussolini e Marco Violi. Vai con il fuoco!
Allora, devo dire la verità, io non mi sono mai interessato di questa vicenda che riguarda il web, che riguarda l'internet e in particolare riguarda X, l'ex Twitter. Però chiaramente quando poi una persona, in questo caso un tale Marco Violi con cui abbiamo parlato l'altro giorno, viene sostanzialmente accusato, tra virgolette, di essere l'attentatore per qualche minuto, per qualche ora, con evidenti ripercussioni di essere l'attentatore di Trump, la cosa assume un rilievo, diciamo, che non è solo del web.
Ma ne hanno parlato le televisioni internazionali, testate,
assolutamente. Allora, l'autore
in primis
di quella
7, che come al solito è sul pezzo e si è occupato,
sì,
anche di questo.
Forse dovete essere
Mussolini,
anche voi dovete essere un po' più prudenti, diciamo, no, di questa vicenda. Comunque, vabbè, al di là di questo, ma voi avete riferito, diciamo, alla fake news, non è che avete creduto alla fake news.
Allora, no, in alcun modo, in particolare l'autore il TG di questa Mentana, che ringraziamo, sì, è stato uno dei primi a smascherare tutto, vabbè, questo va detto. E dove è accaduto questo?
Non ha smascherato nulla. Allora, con tutto il rispetto per Mentana. No, aspetta, fermo un attimo.
Attacca pure Mentana, bravissimo.
Allora, siccome è un momento molto atteso dal web, sì, e da X, non so quanto dagli ascoltatori, però comunque abbiamo qui,
perché ho visto polemiche in rete su qual è il tema.
Ma tu non sai, tu ti occupi di altre cose. Allora, abbiamo qui in collegamento un signore che appunto è, il cui profilo ha come nickname, in realtà come profilo X Mussoligno, e che è stato l'autore di quel tweet, chiamiamolo così, che ha scatenato l'inferno. Buonasera, dottor Mussoligno. Buonasera.
Buonasera Giuseppe, buonasera signor Parenzo.
Eccoci qui, da dove sei collegato innanzitutto, signor Mussoligno?
Vuole il paese nello specifico?
No, vabbè, ma lei può dire quello che vuole, tanto siamo tenuti a creare.
Montenegro.
Dal Montenegro. Dunque, lei è, diciamo, esiste in carne e ossa, diciamo, esiste, è una persona fisica, non è un fantasma, diciamo. Che lavoro fa?
No,
lei?
Non sono una intelligenza artificiale, un fantasma, esisto in carne e ossa.
Lei che lavoro fa, si può dire, oppure vuole mantenere l'anonimato?
Posso essere vago, diciamo, nel lavoro nella finanza.
Nel mondo della finanza.
Così.
Ecco, ma la domanda che molti ascoltatori fanno, alcuni forse, diciamo, amici di Marco Violi, anche lo stesso Violi e famiglia, dicono: perché lei non si dichiara con nome e cognome?
Guardi, il motivo, e ne ho discusso anche con i miei legali, è che purtroppo sono stato minacciato di morte svariate volte dal direttore Violi, con, diciamo, in metodi abbastanza
addirittura
espliciti, diciamo. Io sono in possesso di tweet, messaggi, screenshot vari, dove lui sostanzialmente dice: voglio ucciderti,
addirittura
minacce assurde in calabrese, dove dice che il sangue dovrà scorrere a fiume, riposa in pace, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, ho deciso che per la mia incolumità, visto il personaggio,
Però scusi, qui siamo in una situazione un po' paradossale. Cioè, lei ha fatto questo tweet che poi ha fatto il giro del mondo, citato dalle televisioni americane. Magari non è manco colpa sua se è stato citato poi successivamente da televisioni americane, da comici americani, oggi Jon Stewart, ieri Jon Stewart, televisioni sudamericane, eccetera eccetera. Però lei dice che la vittima sono io, cioè è un po' paradossale. È da anni che lei, insieme ad altri signori, prendete di mira, secondo alcuni in maniera sarcastica, ironica, secondo altri in maniera persecutoria, secondo Violi in maniera persecutoria, appunto Marco Violi, che ripeto è il diciamo il gestore, il direttore della testata romagiallorossa.it, eccetera. E poi lei dice che ha paura delle minacce di morte di Violi. Mi sembra un'assurdità, o no?
No, guardi, per quanto riguarda quello che pensano alcuni, quello che pensano altri, le posso dire che il direttore ha fatto, credo, un 700 circa querelle contro di me, svariati contro altri, che sono sempre finite in un nulla di fatto. Quindi, diciamo, a livello di persecuzione
non c'è alcuna persecuzione. Non c'è alcuna persecuzione, secondo te?
Direi, almeno a livello legale, no, considerando che il direttore blatera di querelle, denunce varie, credo più o meno dal 2018, ma né io né qualcun altro, insomma, mai ricevuto, non so, lettere, indagini, ecco, avvisi di garanzia. Quindi non credo, francamente.
Partiamo dalla fine. Partiamo, secondo lei non c'è nessuna persecuzione a livello legale nei confronti di questo Violi?
Adesso
partiamo, partiamo dalla fine, però,
posso,
dal fondo.
Posso fare però una domanda di base di uno che non sa niente di web?
No, no, però fammi fare una domanda a me. Che partiamo da questo. Allora, perché, che cosa ti è venuto in mente nel far girare la notizia con tanto di foto di del signor Violi? Adesso tu ridi, però lui non ride.
Lo so, posso spiegarti la backstory, diciamo, da dove ha origine il tutto.
Cioè, tu aspetta, per far capire alle persone, tu hai scritto, secondo la polizia, la Butler Police, che non esiste chiaramente, Butler Police Department, l'attentatore di Trump è stato arrestato ed è stato identificato come Mark Violets, un antifascista, diciamo, no? E poi hai messo la sua foto. Ora, voglio dire, questo qua durante la notte per qualche giorno è stato tempestato di telefonate, è andato su tutti.
Becca la querela.
Che dici, Mussolini? Ti sei pentito di aver fatto una cosa del genere? Perché ti è venuto in mente di fare questa roba qua?
No, pentito assolutamente, perché totalmente non mi aspettavo che avesse un ego del genere, perché ti spiego in breve, questo, diciamo, nella nostra community di Twitter del calcio è una sorta di filone di tweet meme, dove in sostanza si prendono personaggi, diciamo, caratteristici che vengono spesso presi in giro, eccetera. Ti posso fare un esempio?
Sì.
Scusami, relativo in modo specifico alla tua trasmissione, uno dei tuoi ospiti di punta, che è il Brasile, Massimiliano, venne fatto ad esempio qualche mese fa un tweet sulla falsariga simile, non da me, dove veniva identificato come un separatista ucraino del nome di Max Pietralatovic. E questo tweet, diciamo, non ebbe l'eco che ha avuto questo qui del direttore Violi, ma diciamo sono tweet ironici che dovrebbero limitarsi un po' ad essere ritrattati nella sfera, diciamo, del Twitter calcio.
Sì, però siccome la contestazione a quello che tu dici noi pigliamo per il culo certe persone, le pigliamo in giro, è uno scherzo, non è colpa nostra se poi ha avuto questa eco negli Stati Uniti o altrove questa roba qui, però in questo caso voi l'avete identificato e anche un'altra volta come un terrorista, Al Viol, non so come l'avete chiamato un'altra volta. Cioè, una cosa è prendere per il culo una persona come il brasiliano che magari ha le spalle larghe, questa magari è una persona un po' più fragile e dopo un po' si incazza. Questo è il punto, dopo un po' se in caso può avere ripercussioni sulla sua tenuta mentale. Adesso non lo so bene che cosa è successo, cioè uno dovrebbe prendere in considerazione pure queste cose o no? Questa è la domanda.
No, con questo Giuseppe sono totalmente d'accordo, io non sono assolutamente intervenuto per fare una giustificazione, una difesa d'ufficio. Ho letto oggi su Twitter che il direttore mi ha dato a quell'armi in commissariato, credo sia la 721esima denuncia a mio carico, e assolutamente non sto cercando giustificazioni, ovviamente.
Però non ti penti, scusa, però non ti penti di averlo fatto?
No, assolutamente, perché diciamo questi sono tweet, non voglio dire all'ordine del giorno, diciamo, che vengono fatti, e solitamente diciamo non esplodono in questo modo per motivi a me ignoti, credo perché diciamo ho probabilmente sovravvalutato la sfera della destra di Twitter, della destra americana, è assolutamente esploso. Ma ti ripeto, non sono qui per trovare una giustificazione.
I vostri sono solo degli scherzi, stai dicendo? I vostri sono solo degli scherzi nei suoi confronti. Però lui dice che questa cosa qui va avanti da anni, cioè voi lo pigliate per il culo, questa è la vostra versione, naturalmente, da anni. Lui parla proprio di persecuzione, di stalkeraggio, addirittura di minacce di morte, eccetera.
Allora, fammi fare una premessa. Per quanto riguarda la persecuzione e lo stalkeraggio, io so che lui anche l'ha detto più o meno l'altra volta in trasmissione, anche in generale sul suo sito, anche nelle interviste che ha fatto su vari quotidiani, che secondo lui ci sarebbe una sorta di, non so, associazione mafiosa, di gang, che è finanziata dal precedente presidente della Roma, James Pallotta, per screditarlo.
Sì.
Ecco, riguardo a questo volevo mettere le cose in chiaro, perché va bene se sono io, ma se vengono tirati in mezzo anche altri personaggi, vorrei assolutamente suonare. Io non conosco neanche James Pallotta, non ci ho mai parlato.
C'è anche un altro utente che lui ha tirato in ballo, che si chiama Logic.
Io mi permetto
dimmi.
Mi permetto solo di dire una cosa. Stiamo da credo 10 minuti, 12 minuti parlando con un signore che si chiama Mussolini.
È fantastica questa cosa.
Fantastica.
Ora io non entro
in crociera, che sta in crociera in Montenegro, peraltro,
in crociera in Montenegro. Ora, il fatto stesso che noi parliamo da 10 minuti, per carità, io ho fatto un'istruzione.
Ho capito, ma questo qua ha messo in circolo una notizia attribuendo a un signore che si chiama Marco Violi la patente di attentatore di Trump, se no non l'avrei mai chiamato.
appunto, stiamo parlando da 10 minuti, ma voglio ribadire questo fatto, stiamo parlando da 10 minuti.
Pronto?
Sì, io ho passato l'intero anno a intervistare Calenda, Renzi, Meloni, politici, giornalisti, intellettuali. Ho intervistato il grande Corrado Augias, che per fortuna verrà anche
sia complicato
Asiago,
intervistare Augias.
Dove ci sarai tu? Vabbè. Ho intervistato grandi personaggi.
Allora?
Ora io mi trovo da 10 minuti ad ascoltare una conversazione tra un tizio di cui non conosco neanche come sia il vero nome. Che
sembra no, non lo vuole dire il vero nome, non lo vuole dire.
Musso, ma capirai che cazzo me ne frega me di come si chiama davvero. Capirai cosa me ne frega me di come si chiama davvero. Un signore che per carità è un genio pazzesco, che se ne sta pure in crociera in Montenegro e ha questo account che si chiama Mussolini.
Ecco, ma perché si chiama Mussolini? Scusami, Mussolini, perché si chiama Mussolini questo account?
Vuoi che ti spieghi la genesi del nome? Guarda,
velocemente, sì.
No, è molto semplice, io ho questo
sì, la mia risposta è sì, decido io, vai.
No, diciamo io ho questo account su Twitter / X da più o meno dal 2021. Io, diciamo, dato che si possono cambiare i nick facilmente, una cosa che facevo spesso, diciamo qualche tempo fa, era cambiarli in relazione a cose, diciamo, folli, ironiche che leggevo. E mi capitò un giorno sulla timeline di Twitter di un articolo, mi pare di un giornale spagnolo, dove c'era un'invettiva contro José Mourinho, che all'epoca era allenatore della Roma, e il titolo era Mourinho come il Mussolini portoghese. Quindi in sostanza mi ha fatto molto ridere, e in teoria doveva essere un cambio di nickname temporaneo, però purtroppo per fortuna...
Però scusami un attimo, allora, diciamo, tu neghi la bullizzazione di Violi, questo è il punto. Tu neghi che ci
al 100%.
Ma ho capito, ma quello si sente perseguitato.
È Logic Feo, sì, veramente di tutto.
Ho capito, anche Logic Feo ha detto. Adesso io non so, Logic Feo non è con noi. Non c'è da ridere qua, perché questo si sente bullizzato. Si sente bullizzato.
Ma lo so benissimo, ma
ho capito.
Assolutamente, ma
la volete smettere o volete continuare? Questa è la mia domanda. Io un po' sono dalla parte di questo Violi, per carità, capisco l'ironia, il sarcasmo, sono il maestro di queste cose, della provocazione, va benissimo, della presa per il culo. Però quando tu metti per due o tre volte, tra cui l'ultima con Trump è scoppiato il casino, questo qua identificandolo come un terrorista, qualcuno se può, alla fine qualcuno
attenzione, posso correggerti un attimo, diciamo l'unica è stata l'ultima, forse mi ha accusato lui, perché sostanzialmente a questo punto per il direttore sono l'origine di ogni male del mondo, ma per quanto riguarda il mio account è stata solamente l'ultima, perché ripeto, questa specie di filone viene fatto con tanti personaggi da diversi account. E sfortuna è stata che proprio come con la storia della Violination questa cosa esplodesse sotto le mie mani.
La Violination, ripetiamo, la Violination è una presa per il culo che avete fatto delle sue canzoni, una presa in giro, diciamoci la verità.
Non so se so che tu sei sei su Twitter, ti seguo anche, non so se è presente cosa sono gli spazi.
Sì, no,
sono
adesso non
Twitter.
Complichiamoci la vita. Scusami un attimo, la cosa fondamentale.
Vieni qua, Matteo Centocelle! Vieni qua!
Questa è Violi. Però posso dire adesso, ragazzi, la cosa è seria. Dimmi. Ci ha chiamato tra l'altro anche, è in collegamento l'avvocato di Violi. Lo conosci l'avvocato di Violi, la dottoressa Spina Mussolini?
Ne cambia uno ogni 30 minuti.
Dottoressa
quindi,
Spina,
non so, francamente no.
Vuole dire qualche
poi
cosa, dottoressa?
Gli avvocati, ma io, dottoressa, vedo subito.
Sì.
Mi scusi, dottoressa. Io capisco la vostra battaglia e sono anche dalla vostra parte. Faccio presente anche a lei, caro avvocato, che si sarà trovata davanti a trattare tantissimi casi. Sì. Che lei ora si troverà in conversazione con un signore che si va a chiamare Mussolini. Io ho grandissimo rispetto,
basta vedere i post
per
del
il
signor
diritto.
Mussolini.
Ma Mussolini, stiamo parlando con uno che si fa chiamare Mussolini, cioè vi rendete conto?
Io vorrei dire una cosa al signor Mussolini.
È vero che avete, signora dottoressa Spina, è vero che avete presentato oggi una querela, questa mattina querela? Aspetta, una querela? Chi avete querelato?
Allora, il signor Mussolini, vorrei dire questo, però mi parla di archiviazioni. Allora, innanzitutto, signor Mussolini, non è facile andare a individuare una persona che si cela dentro un post di Twitter che non è facilmente rilevabile, soprattutto comunque con dei profili falsi, perché altrimenti lei sarebbe stato indagato e raggiunto da qualche provvedimento laddove avesse dato il suo vero nome e cognome, perché i suoi sono atti di persecuzione. Però io quello che dico, andate a volto scoperto, siete così impauriti, ma io non credo a questa sua paura. Io credo invece che se lei continua con questo atteggiamento è perché con il gruppo e con il branco è facile andare a prendere in giro una persona come il dottor Marco Violi, che oltre a fare il suo lavoro si sente perseguitato. Quindi lei,
però ha fatto un'accusa per la dottoressa,
anche il suo cliente,
dottoressa Spina,
capisco,
dottoressa Spina ha fatto un'accusa, ha fatto un'accusa precisa adesso, però Mussolini ha detto che lui ha paura di addirittura di violi, perché addirittura ci sono delle minacce.
Assolutamente no, ma non assolutamente no, ci saranno sicuramente dei post di reazione, ma violi ne ha subite. Io ho tanti, ho tanta documentazione.
Lei vorrebbe sapere il nome e il cognome del signor Mussolini? Lei vorrebbe...
Magari, guardi, perché il signor Mussolini si sta vantando che ha avuto comunque delle archiviazioni, ma perché? Perché non
ci
è
sarà
stato
un'inchiesta della magistratura per scoprire chi è? Ci sarà un'inchiesta della magistratura per scoprire chi
bene,
si cena dietro
Mussolini. Aspetta un attimo, la risposta di Mussolini a questo. La risposta di Mussolini a questo. Vuoi dare nome e cognome Mussolini oppure non te la senti?
No, ma volevo correggere un attimo la signora.
Aspetta,
signora,
mi scrivono
Spina,
giustamente Mussolini come Assange. Mi scrive Gianni, grande imprenditore.
Un po'
Gianni,
estremo,
grande
ma
imprenditore.
Insomma,
Gianni
volevo
C.
dire
non posso dire
che
di più.
Alla signora Mussolini Spina come Assange. Che parla di post di reazioni, sì. Diciamo reazioni. Io non credo che sia reazione scrivere un messaggio su Twitter che ho. Di cui diciamo sono in possesso riguardo con link di archivio, screenshot eccetera, dove si letteralmente dice ti voglio uccidere, ti voglio prendere il cuore dal petto. A me francamente per quanto riguarda l'anonimato, lei sa benissimo che se si mette in contatto con Twitter non è che l'anonimato il fatto di nome mi può impedire dall'essere identificato, perché se l'indagine alla magistratura volessero contattare Twitter mi potrebbero identificare tramite numero di telefono, indirizzo IP.
Scusami, tu hai
capito
benissimo.
Dov'è il suo telefono? Sa benissimo che da Twitter non c'è un telefono, non c'è
lui dice che se la magistratura volesse potrebbe tranquillamente identificarlo con nome e cognome.
Assolutamente sì.
Però posso dirti
assolutamente no, non è così facile.
Avete
la polizia
intenzione...
postale non ha questi poteri.
Grazie avvocato. Avete intenzione di continuare diciamo in quella che voi chiamate la presa in giro, per lui è persecuzione di Marco Violi oppure no? Oppure vi fermate dopo questo caso incredibile che riguarda Trump?
Giuseppe, guarda, scusa se ti interrompo, ma devo specificare una cosa. Tu parli al plurale, ma
tu hai intenzione di proseguire o no?
Dipende cosa intendi per persecuzione.
Persecuzione, in quella che tu chiami presa in giro, ironia, eccetera, e lui chiama persecuzione, mettiamola così, dai.
Ah, attenzione Marco Violi su Twitter, dimmi. Attenzione, clamoroso.
Che dice?
Clamoroso al cibari, come si dice del calcio.
Qual è?
Informazione per i colleghi giornalisti. Querela depositata dal mio studio legale.
E l'ha detto adesso l'avvocato.
Questo dico anche la parte.
Fammi dare la notizia, aspetta.
Ma l'ha detto l'avvocato adesso.
Poco fa presso il
mafiosi di merda.
Sì, ma chi ha detto questo?
No, è lui, è Violi, dai, ma non c'entra niente, sono gli audio. Però scusi, avvocato, ma chi avete querelato oltre a penso a questo Mussolini, eccetera? Avete querelato pure negli Stati Uniti?
Sicuramente abbiamo indicato le testate giornalistiche statunitense che in maniera veramente impropria hanno acquisito informazioni senza verificare l'attendibilità della fonte.
Beh, non c'è dubbio.
Ma soprattutto è un fatto molto grave. Allora io dico che
anche Elon Musk avete querelato?
Per forza.
No, la documentazione, io sulla base della documentazione sono un avvocato.
No, ma certo, ma la domanda è anche Elon Musk.
No, Elon Musk, meno male.
Proceda anche con Elon Musk, è un finanziatore di Trump all'attacco con Musk.
Allora, fermi tutti. Che Daniele Capezzone è qui, che dovevi dire, Daniele? Dimmi.
Buonasera, io ho un appello per l'avvocato Spina. Avvocato Spina, io sono totalmente solidale con Marco Violi e con lei, naturalmente, però io volevo metterla in guardia, se ha un poco di fiducia in me, per intuito politico-giornalistico, il vostro problema non è Mussolini, il vostro problema è Parenzo. Adesso le spiego. Parenzo, da giorni e ancora due minuti fa, vi sta cercando di far querelare Elon Musk, cioè sta prendendo Marco Violi per prendendo Marco Violi e farlo salire sul ring contro Tyson al grido di non fa male. Allora guardi avvocato Spina, io voglio dirle
aspetti avvocato Spina,
il momento è delicato, mi segua
attacco anche di libero,
mi segua avvocato Spina, non si faccia distrarre, mi segua. Lei ha presente un caposaldo del cinema degli ultimi 20 anni, Troppo forte di Carlo Carlo Verdone, in cui c'è il povero Oscar Pettinari, un bullo di periferia, che incontra un avvocato, questo sarebbe Parenzo, Gian Giacomo Pignacorelli Inselci, che gli dice: guarda, per togliere i soldi al ricco americano buttate sotto la macchina, quello se butta sotto la macchina gli asportano la milza, è convinto di avere un risarcimento. Dopodiché va a bussare all'avvocato Parenzo, esce fuori che era un pazzo totale, che faceva il ballerino, l'otorino, la ringoiatra, cioè, lei però, stia a te in problema, non è Mussolini, guardi, è Parenzo,
no ma adesso andiamo anche a libero,
della simpatia che avete tutti quanti,
no, scusi un attimo avvocato,
simpatici.
scusi un attimo, prendo in mano la situazione. Capezzone, che cosa hai da dire, Daniele, invece a Mussolini, che è ancora in collegamento dal Montenegro su una barca e che prende per il culo costantemente il signor Violi, il quale Violi è incazzato nero
ancora una volta? Tra Mussolini e Parenzo, ha ragione Mussolini e ha torto Parenzo, nel senso che Mussolini con questa operazione è finito su tutti i network di tutto il mondo. Parenzo non supera il raccordo anulare
sulla vicenda,
ma meno
sé,
male sulla vicenda in sé, ma sulla vicenda in sé, anche al libero,
sulla vicenda,
anche al libero
sulla vicenda in sé, come la Zanzara insegna ai media, non crede più nessuno, quindi una cazzata in più, una cazzata in meno, che
ho
problema
capito,
c'è?
Ma se quello è incazzato nero, quello ha
ma si Marco sente... Violi deve preoccuparsi di Parenzo, non di Mussolini. Mussolini fa danni dentro il raccordo anulare, Parenzo lo porta a schiantarsi contro Elon Musk, è chiaro, no?
Mussolini,
quella notizia di Violi è finita sui giornali americani, ma ci rendiamo conto, Mussolini, ma è una cosa di una gravità inaudita.
Mussolini,
all'attacco,
Peppe.
Washington Post, New York, tutti i giornali,
Mussolini,
all'attacco.
Tu ti rendi conto, che siccome una volta hai definito Mark Violets l'assassino di l'attentatore di Trump, un'altra volta Marek Albiol, tu capisci che la famiglia Violi, lui, la sorella, per quanto possano aver usato ogni tanto, potranno pure essere cazzati, sì o no? E con lui l'avvocato.
No, Giuseppe, non metto in dubbio, infatti, per quanto riguarda Marek Albiol, sono stato anche querelato e denunciato, ma ancora nulla, come io, come molti altri, diciamo, per aver anche retweetato il post, diffuso la notizia, eccetera. E quindi non so cosa dirti, insomma, l'avvocato continua a trincerarsi dietro questa storia.
Ma al di là delle questioni legali, al di là delle questioni legali,
dimmi.
Uno come te che fa l'imprenditore, adesso non so che fai, il consulente digitale, stai in Montenegro in barca, sarai anche di posto dalla Roma, quando ti rendi conto che uno sbrocca, per carità, io ogni tanto ci ho sguazzato pure io sulle persone che sbroccano, per carità di Dio, però se qualcuno dopo anni e anni perde la testa, basta, di fronte al fatto che lo mettete al pubblico ludibrio, lo prendete per il culo, uno dice: a un certo punto, senti, passiamo ad altro.
Il problema non è Mourinho, il problema è Elon
Mussolini,
Musk, ragazzi. Non è Mussolini, Elon Musk è il tema.
Mussolini, ti sei pentito? Ti penti o no?
Assolutamente, l'ho detto anche all'inizio della trasmissione.
No, non si pente, benissimo. Avvocato, che
no,
vogliamo
ho detto
fare?
Sì, assolutamente sì.
Ma come sì? Sì o no? Ti penti o non ti penti? Di che
no,
ti sei
ho detto assolutamente sì. L'ho
di
detto
che
anche
ti sei pentito?
All'inizio della trasmissione.
Ma di che ti sei pentito?
Ma qua casca tutto. Ma come, esatto, come si pente? Dopo 30 minuti e c'è sta rompi i coglioni, si pente. Scusi,
diciamo,
ma che siamo impazziti? Scusi, ma lei deve essere impunito per definizione, no? Lei deve dire, ha presente il Don Giovanni di Mozart, quello che fa la statua del commendatore Parenzo, fa: pentiti, cangia vita. Quello no, no, che io non mi pento. Lei,
cioè,
deve
ti
dire
sei
no,
pentito di cosa? Di aver fatto questo tweet, oppure l'ego mica dipende da te? Che cazzo vuol dire? Ti sei pentito di aver messo in mezzo ancora una volta uno che non c'entra un cazzo con Trump, facendolo andare su tutte le televisioni americane, su tutte le televisioni mondiali, oppure continuerai e non te ne frega un cazzo? Questa è la domanda che vuole sapere il web, questa è la domanda che vuole sapere, la risposta che vuole avere tutto il mondo, sì o no?
Sì.
Sì. Siamo in presenza continuerà, sì, si pente, ma continuerà. Il democristiano Mussolini, incredibile. Fermi tutti, grazie.
Perché con queste persone poi ci sarà una guerra totale, totale.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Ma sarà diritto di un proprietario di casa affittarla a chi vuole lui? Se non vuole affittarla ai froce, ai neri, ai rossi, ai gialli, può fare come cazzo vuole, no? Io personalmente l'affitterei più volentieri a un gay, perché so che di solito pagano più che una famiglia. Però questo non vieta al proprietario privato in una casa di procedere come vuole con la sua di proprietà. Adesso pure il gay che va a farsi pubblicità perché non gli affittano la casa. Avete proprio rotto il cazzo e sono frocio io. Avete proprio rotto il cazzo, non ti affittano la casa, come è giusto, il proprietario fa come quello che vuole della sua di casa. Compratela una casa, compratela quei soldini, se hai soldi per pagare l'affitto ti compri anche la casa. Non rompi il cazzo. Poi certo, Parenzo è libero di non affittare uno di casa Pound perché gli fa schifo prendere i soldi, e un'altra persona non è libera di non affittare i gay sempre perché gli fanno schifo i gay. Ma fatti una panoramica al cervello, Parenzo, perché mi sa che hai dei limiti veramente invalicabili.
Allora, ultimo aggiornamento da casa Violi, comunicato dalla sorella che si chiama Maria Paola Violi. È di me che deve aver paura Mussolini, non di Marco che è un buono, ma io lo voglio vedere disintegrato in tribunale, signora Maria Pia Violi.
Mi pare che la situazione sia piuttosto esasperata. Io dico, cari amici, l'obiettivo è sbagliato, non è Mourinho, Mussolini, come cazzo si chiama,
è Mussolini,
vero? Ragazzi, è Elon Musk e i giornali della destra repubblicana americana. Il vero obiettivo è quello.
Violi,
Elon Musk
è
il follow the money.
Violi, Violi, dia retta a me, lei già è gravemente contuso, comparenzo finisce orizzontale.
È lì. Io mi offro per una consulenza gratuita.
Metto a disposizione il mio ufficio legale
per fare un culo così al signor Musk. Un culo così.
Totò contro maciste,
allora, voglio sentire però, prima di mandarlo via, da Daniele Capezzone una roba su questo risuonare della parola fascista che gli è familiare all'interno del Parlamento europeo. Oggi Salis, caro la Rachete, nelle prime dichiarazioni ufficiali all'interno dell'IGI
3-2-1 fascismo. No, ma poi la cosa è divertente,
perché è stata intervistata l'ottima Ludovica Ciriello della 7.
No, la cosa più divertente è quel genio di papà Salis, l'ingegnere già liberal conservatore, adesso frato iannizzato, che ieri ha messo la fotina della figlia dicendo: per tutto il resto c'è Mastercard, ma queste cose sono impagabili. Va a vedere sotto quello che gli hanno detto, dice: guarda, l'unica cosa che non fa tua figlia è pagare, cioè è come, capito, Roberto Salis difende sua figlia come Parenzo difende Marco Violi, capito? È la botta finale, è il chiodo sulla bara politicamente.
Ecco, ma perché questa Rachete e la signora Salis, che peraltro devo dire la verità, ragazzi, ripeto ancora una volta, la signora Carola Rachete deve avere un po' l'idea, cioè il uno quando va in un contesto, ma io dico, no, una camicia, una borsetta, ma non puoi andare come una campeggiatrice al Parlamento europeo, anche tu saresti scandalizzato, non lo puoi dire.
Ma almeno quella ci va, l'editore di libro no, non Madonna, ci va neanche
ancora,
scusate
ma questo è veramente oltre Parenzigno sei ridotto proprio, sei veramente a una situazione proprio estrema.
La Rachete nel suo posto di lavoro ci va, capite cosa vi dico?
Non
io
non mi
la
far dire che
va.
Poi diventa body shaming, non posso. Allora,
che cos'è che
non posso assolutamente commentare le foto. Tu sai che io, avendo fatto una volta una battuta su un vestito del ministro Bellanova, sono stato oggetto per 3 giorni di una lapide. Quindi, ministro Bellanova, elegantissima. Com'è Carola Rachete? Chiedimi com'era.
Te lo chiedo, com'è
elegantissima. Carola Rachete, una sfilata. Guarda,
ma dai, ragazzi, ma perché evocano il fascismo? Secondo te, perché non c'è null'altro da dire? Perché
hanno visto l'inchiesta di
fanpage. Una sola parola da dire, come Parenzo dice, Angelucci, e quelli fascismo. È così, sono un po'.
Grazie,
stretti.
Daniele Capezzone.
Ciao.
Grazie. A presto, ciao. Francesco da Milano, vai, Francesco, dimmi.
cazzo, ero in ascolto e volevo insultare quel cazzone di Capezzone, di perché è solo una puttana come te, pagato dai poteri forti, bello, bello. Quando, alla quando fine sento, dice quello che il potere vuole.
Quando
è
sento queste cose,
fascista infame,
tutti infami,
quello di un infame, è una merda, infatti solo libero poteva,
ma quale fascista? Ma che fascista? Non è fascista per niente.
Comunque io chiamavo per un'altra cosa, dimmi, se me lo permetti.
Volevo non so fare se te lo permetto, però forse te lo permetto.
Per favore,
forse.
Perché sai che ho rispetto.
Sei un coglione
certo
totale.
Ho rispetto per te. Quella puttana che sei, ho rispetto.
Sì,
ascolta,
sì.
Io volevo fare un appello alle poche persone intelligenti che ascoltano questa trasmissione,
sì.
E andare a firmare la petizione per evitare di dare il nome a Malpensa.
Guarda che non serve la petizione.
Il mafioso di Berlusconi,
sì,
e
sì.
Pluripregiudicato, ecco, vedi, finanziatore questo... della mafia.
Sì, certo, non c'è
dubbio. Finanziatore della mafia non si può dire, però.
Sì, ma può dire
il nome del carcere.
Ma quale finanziatore, coglione? Quale finanziatore? Ma quale finanziatore, cretino?
Ma quale finanziatore?
Povero cretino. Ma quale Cassazione? Quale Cassazione? Quale Cassazione? Stai parlando di un'altra sentenza, quella di Dell'Utri, tra l'altro. Stai parlando di un'altra sentenza.
Berlusconi è stato
cretino.
Condannato Mediaset per aver finanziato la mafia.
Mai
coglione.
Condannato, cretino. Vatti a leggere le cose, dato.
Vatti
a leggere le cose, coglione. Questo è il motivo, l'intervento di questo qua. Sì, sì, va bene. L'intervento di
questo.
Sì, va bene, ma puoi dire quello che vuoi, non mi interessa. L'intervento di questo Francesco da Milano è la conferma. Fermo un attimo, è la conferma che ci vogliono non uno, ma 100 aeroporti intitolati a Berlusconi, non uno, 100! Questa è la conferma per mettere
bravo,
a tacere
bravo.
Una volta per tutte i coglioni come Francesco da Milano.
Ma che cazzo di Italia vuoi per tua figlia? Ma cerca di creare di come fa Borrelli.
Sì, Borrelli è un eroe. Borrelli,
il deputato Borrelli
è un bravo deputato, ma che c'entra?
Contro i poteri forti, è un eroe, io lo stimo.
Contro i poteri forti.
Borrelli.
Ma che c'entra? Ma anch'io lo stimo, ma che
eroe.
C'entra? Che c'entra
no,
Borrelli?
Tu non lo meriti, è un eroe Borrelli.
Ma
Borrelli è il mio
culo,
idolo,
Francesco,
io lo sostengo.
Sei un povero cretino.
Sei una puttana,
sei un povero cretino.
Io sarò ricordato al contrario tuo.
Ma
tu
ricordato per che cosa? Tu per che cosa saresti sarai ricordato?
Per i miei ideali, perché lotta
ma da chi sarà ricordato? Da chi sarà?
Ho lottato,
dove?
Anche quel spiaggia ho lottato. Di spiaggia ho lottato.
Che fai in spiaggia?
Ho fatto lottare un fascista di merda che faceva tutte le sue. Ho fatto guerriglia sulla spiaggia.
Hai fatto guerriglia sulla spiaggia?
Sono,
ma dove? Sì. Che spiaggia? Scusa.
A Pietraligure.
Tu vai
Pietraligure.
A Pietraligure a fare guerra e spiaggia a chi?
No, io non vado a fare guerra in spiaggia. C'era un coglione che era salviniano, che faceva le sue dimostrazioni politiche.
E allora è normale
di
la democrazia,
è
per
normale.
Forza.
No,
e che cosa hai fatto? L'hai picchiato? Che
hai
fatto?
Dovuto mettere subito a tacere, capito?
In che modo? In che modo?
In che modo? Col dialogo. Poi meno male c'era qualcuno
povero
a fianco
cretino.
A me.
Povero
che non è
cretino.
Servo come sei tu.
Povero cretino.
Sostegno e questo l'abbiamo fatto slittare come un verma parassita.
Pensa
che non sapeva controbattere.
Questa è la democrazia. Questa è la avete cacciato uno. Avete cacciato uno. Avete cacciato uno che stava facendo
fare qualcosa, che sei una persona intelligente.
Ma vai a cagare,
fai qualcosa,
Francesco.
Coglione.
Vai
se
a cagare, povero cretino.
Non ti
ma
danno
che c'entra
tutto
i soldi?
Vita,
quello
coglione,
sta parlando
soldi.
Di tutto. Sta
ricordati
parlando.
Di lasciare qualcosa di buono, di contribuire a un futuro migliore per tua figlia e per tutti quanti. Non assi mafiosi, servi di merda, che l'Italia sarà sempre un paese peggiore di quello che è. Cazzo.
Ti sei sfogato?
Minchia. Sì, mi sono sfogato.
Sei pure al mare.
Sfogato.
Ma perché vai al mare e pensi a fare le battaglie contro Sabino, contro Berlusconi al mare a Pietraligure? Ma ti devono cacciare da Pietraligure! Ti devono cacciare!
Volevo dare un consiglio al nostro amico, scusami.
Aspetta,
senti il consiglio di Parenzo. Nostro amico.
Sì.
Siccome anch'io in questo momento sono al mare.
Sì, esatto. Se dovessi incontrare.
Mi incazzo solo nelle ore in cui sono qui. Cioè quando sono qui dalle 18.32 mi comincio a incazzare perché sento gente di Kenting che mette bandiere palestinesi, sento di tutto.
Quello poi quello è clamoroso, quello sì.
Di tutto. Ma durante la giornata, quando io mi sveglio, ho una giornata meravigliosa, non penso in alcun modo né a Salvini, né a niente, né a nessuno, né a niente.
Tu
mi
pensa, se
mattina,
tu andassi al mare, qualcuno ti incrociasse e dire tu Parenzo hai rotto il cazzo, qui in spiaggia, incontrassi
no,
un Francesco da Milano.
Foto. Mi chiedono foto, cose, nessuno osa dire. Dopo che io la mattina mi alzo, faccio colazione al bar. Compro i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, Il Foglio e Il Sole 24 Ore. Leggo i giornali, faccio questa rassegna, poi faccio un bagnetto verso le 11.30, Poi torno su, mi portano la colazione, cioè il pranzo, una cosetta leggera, della frutta, della verdura, dei crostini, insomma delle cose molto 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 leggere. Faccio un altro bagno. Poi alle volte, tre volte a settimana.
Ma se incontrassi Francesco da Milano, cosa faresti? Saresti incazzato con Francesco da Milano o no?
Non me ne frega nulla. Perché io queste persone qui, io le dimentico alle 20:45, quando finisce la puntata. Per me non so neanche con chi abbiamo parlato.
Guarda, io la penso esattamente come te, su tantissime cose.
Ciao, Francesco, hai rotto il cazzo. Ciao.
Hai rotto il cazzo tu. Ciao.
Allora, in collegamento da un luogo imprecisato della provincia, credo, di Firenze, la signora Olga Ignatieva. Buonasera, dottoressa Ignatieva, come sta?
Perfetto, benissimo, anche so che quello stronzo non mi dimentica mai.
Signor Parenzo.
Dimentica tutti gli altri.
Quindi, signora Ignatieva, lei che idea si è fatta dell'attentato a Trump, dato che lei è esperta di queste cose, esperta, diciamo, di relazioni internazionali, soprattutto di rapporti tra la Russia e gli Stati Uniti? Lei, insomma, ha una certa dimestichezza, una certa preparazione in materia. Che idea si è fatta di questo attentato a Trump?
Secondo me era una minaccia di elite americani per Trump, perché lui è molto scomodo, perché non è così bambola, burattino come Biden, quindi
chi lo voleva ammazzare?
Stessi che hanno ammazzato Kennedy, stessi americani che ammazzano tutti i suoi
Kennedy.
Perché sono così, sono abituati a uccidere i suoi, come stessi ucronazisti anche. Si vede così, che seguono proprio loro, perché prima anche c'era minacciato anche Orban con stesse cose, c'era un tentativo verso Fico, e sempre sono loro tracci, ci sono di sicuro.
Sì, ma non ho capito,
minacciano
chi c'è dietro?
Anche primo ministro Giorgiano.
Ma chi c'è dietro? Scusi, chi c'è dietro? Questo è il punto, chi c'è dietro? Questo è che non riesco a capire, secondo Olga Ignatieva, chi c'è dietro l'arma di quel ragazzo lì che poi è stato ucciso?
Americani, perché si vedevano
americani,
non
chi?
Solo una persona, si vedevano questo che provava ucciderlo, e nessuno non ha fatto nulla finché lui non ha sparato neanche una volta.
E dunque chi ha armato la mano di questo qua? Chi è?
Ma mica io so direttamente, di sicuro 100% sono stessi americani.
Scusami,
che non vogliono perdere soldi, non vogliono perdere
per le persone all'ascolto. Questa stronza filo putiniana
di vostre stronzate, tuo padre ha paura musica lirica russa, che scrive stronzate di una sera della musica lirica russa. Sai, domandilo, domandilo.
Per
capire perché hanno fatto, perché Trump
l'Europa
come
e la NATO
Biden
continuano a rifornire Zelensky di
come
armi
Biden,
non avete
come
vinto
Zelensky
ancora proprio un cazzo, capito?
Tutti i governativi europei purtroppo sono pupazzi in mani di americani,
questo
ma non
è il problema.
Di Biden, di questi cosiddetti elite che governano,
cosiddette
che guadagnano
elite, certo, la cosiddetta
che
elite.
Uccidere il suo popolo per guadagnare.
Questa è la cosiddetta elite che ha tentato di ammazzare Trump. Questa è la tesi della signora Olga Ignatieva, Parenzo, hai capito? La cosiddetta elite.
Ma non soltanto
è
mia,
la tesi
guarda, non soltanto mia.
Sì, e di altri poveri pazzi.
Così.
È la tesi di una poveretta che andrebbe identificata e sottoposta con i migliori medici al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Cioè, tu
è
dici
una
che
povera pazza
TSO,
nazionalista putiniana. Sì. È una povera pazza putiniana, andasse fuori dai coglioni, ritornasse nel suo amato paese, vada a Mosca, stia lì e ci spieghi chi ha ucciso Navalny, per favore.
Molto. Lei ha detto che sono stati gli americani a uccidere Navalny, l'ha detto chiaramente più volte. Quello, l'ha detto più volte, chiaramente, che ti devo dire?
È una pazza, è una povera stronza.
Mi senti, Olga? Mi senti? Olga?
Sì, ti sento.
Ti senti? Che
sì,
ti
sento,
successo?
Giuseppe.
Che ti è successo? Non ho capito. Sì. Non sei più rock, non sei
a
più
me?
Metal. Che ne so, sei diventata improvvisamente, ti sei ammosciata improvvisamente. Che è successo?
La poveretta.
Ti sei,
ha capito le stronzate che
ti
dice?
Ti sei improvvisamente ammosciata. Che è successo?
Io, poveretta, ma guarda, ecco. Sei tu, Parenzo, poveretto, perché dire queste stronzate che dici tu dovrebbe essere veramente un povero di cervello. O impotente di ragionare.
Fermi tutti, fermi là.
La Zanzara.
A Gruciani, ma non mi pare che Donald Trump sia un agnellino. Cioè, tu indichi la luna, ma guardi il dito. E allora quelli che hanno ucciso, che hanno sparato a portatori di pace, che significa? Ma che ragionamento fai? Tu veramente guardi la luna, indichi la luna e ti guardi il dito?
Mamma mia, il giorno che muori balliamo sulla tua tomba, altro che Berlusconi. Quando muori, la crucia, quando muori, mamma mia che bello.
Questo mi augura la morte. E no, io non posso che mettere i gufi alla Parenzo in questo caso.
Ma no, ma al di là di questo, querela.
Facendo tanti auguri. Ma figurati se querelo per una cazzata.
Tutto,
ma figurati.
Tutto.
Mario da Napoli.
Allora, di che parliamo? Di Parenzo, di Trump o di matematica?
Di Parenzo, di Trump o di matematica? Beh, di quello
che
vuoi,
come
Mario.
Come sono legate? Come sono collegate?
Dimmi, questo pare promettente.
No,
questo Mario.
La signora di prima non ha tutti i torti. Parenzo è un po' un poveretto. Che bisogno c'ha di lavorare alla radio, il secondo stipendio?
Ma saranno cazzi suoi, dimmi Mario.
Ma cosa te ne frega?
Allora parliamo di Trump. Trump vincerà, dai.
Sì. Vabbè, poi?
È netto. E poi, tornando a noi in Italia, io agli studenti di scuola media,
tu insegni
la matematica, perché è una scienza esatta.
Tu insegni?
Io ho fatto il professore di matematica, sì.
Sì, vabbè, vuoi insegnare?
Insegna?
Vabbè, allora...
Insegna?
No, ma sai perché?
Mamma mia.
Perché questi ragazzi nascono sbandati, cioè arrivano a 50 anni proprio sbandati, non sanno neanche
questo
loro
insegna.
cosa fare nella vita.
Però Mario, scusami un attimo, posso anche essere d'accordo, però leggo qui, sotto il tuo nome, una scritta, sì? Pro Mussolini invecchiando l'ho apprezzato. Che vuol dire? L'ho apprezzato?
Ho detto quello che penso. Quando ero ragazzo, la Repubblica antifascista mi piaceva assai, no?
Invece?
Poi crescendo negli anni ho girato molto l'Italia,
sì.
E ho capito che Mussolini, che la destra italiana oggi è ancora Mussolini, insomma.
E allora insegna anche i suoi
ragazzi.
Che
cosa hai apprezzato?
No, è perché ci sono tante opere anche a Napoli, a Latina,
sì.
E comunque non si può non fare i conti con Mussolini. Berlusconi è una cattiva copia di Mussolini, insomma, parliamoci chiaro. E lui, almeno per quell'idea che mi sono fatto,
scusi,
sono
ma
proprio...
lo insegna anche ai ragazzi questo? Queste stronzate
no,
lo insegna
io
anche
ragazzi insegnano matematica.
Matematica. Cristoforo, provincia di Grosseto. Qua. Grazie Mario. Cristoforo, provincia di Grosseto. Vai Cristoforo, dimmi.
Buonasera, io prima sono qui in un campeggio, chiamo da Marina di Grosseto.
Sì.
E siccome prima ho sentito il signor Parenzo, il compagno Parenzo,
sì,
che dovrebbe passare le vacanze insieme al popolo, visto che lui si ritiene la persona del popolo.
Ma uno
così,
sarà libero di non andare in un campeggio.
Libero di non andare in un campeggio, sì o no?
Sì, però non deve neanche parlare male di un campeggio, perché io
non tutti
mi posso permettere solo quello,
non è che ci sono campeggi meravigliosi, peraltro a 5 stelle, 4
sì,
stelle, c'è di tutto.
Comunque è vero che c'è gente che va con la carta igienica.
Io
ma
ho detto semplicemente che se penso al campeggio in oggetto, quello di quel signore che mette la bandiera palestinese, se penso a quel campeggio là, penso alle persone che escono dalle tende con la carta igienica,
sì,
che è un inequivocabile gesto di andare al cesso.
No, ma l'hai detto di tutti i campeggi,
ci sono dei campeggi strepitosi che hanno anche
lei è libero, certo. Ma no, comunque siete tutti così, voi di sinistra siete quelli che fate la vita migliore di tutti.
Ma cosa c'entra? No.
Perché Cristoforo giustamente è in campeggio e ti sta dicendo che hai avuto un atteggiamento elitario perché hai disprezzato chi va in campeggio.
Io da ragazzo, quando giravo, c'avevo lo zaino in spalla, ho fatto il giro dell'Europa, andavo nei motel,
non vai in mezzo alla gente perché ha paura magari di essere disturbato, che qualcuno magari gli rivolga la parola, ma va negli alberghi a 5 stelle dove il popolino certamente non ci può andare.
Io conosco, io conosco benissimo tutti.
Ma comunque mi sono sentito mortificato, mi sono sentito mortificato perché io purtroppo, cioè purtroppo, meno male che mi posso permettere almeno le vacanze in campeggio, e sono stato, sono 30 anni che faccio le vacanze in campeggio.
Ma che è quello? Massimo, rispetto
scusi,
per lei.
Cristoforo,
non ho
quando
rispetto
lei va...
per quel gestore di quel campeggio che mette la bandiera palestinese e discrimina gli altri. Io
scusami, ma non parliamo di politica, lei parla sempre di politica.
Cristoforo, scusami,
e tutto partiva da quel gestore di quel campeggio,
perché
non
detto,
dei campeggi
detto da lei. Detto da lei, Parenzo, mi è dispiaciuto perché tra l'altro mi sta pure simpatico.
Scusami, Cristoforo, scusami un attimo, è vero o non è vero come dice Parenzo che una delle caratteristiche dei campeggi è il fatto che tu trovi un sacco di gente?
No, di quel campeggio.
No,
di quello,
no, dei
di
campeggi è quello che tu esci dalle tende con la carta igienica in mano per andare ai cessi.
Sì, alcuni sì, io non lo faccio vedere perché insomma... me la tengo nascosta, però alcuni
Ma poi voglio dire una cosa, che male c'è uscire dalla propria tenda e andare in accesso con la carta igienica in mano?
Questo glielo deve chiedere a Parenzo, glielo deve chiedere che gli dà fastidio, poverino.
Ma io ho detto in quel campeggio lì dove c'è la bandiera palestinese. No, ma guarda,
sulla
carta
igienica
confesso,
hai detto tutti i campeggi, guarda, hai detto, dai.
Sì, ammazza, l'ha detto, so l'ha detto in una
tutti.
Maniera,
sì, ma
detto in
non
una
lo so
maniera
se
un po' così, però
non lo so se siano tutti.
Vedete, qui c'è tantissima gente, comunque siamo tutti in armonia. Sì,
ecco, in armonia. Ma che cazzo
anche...
vuol dire tutti in armonia? Io mi voglio fare i cazzi miei, non è che voglio guardare
ma
le persone
sì,
che mi osservano
anche
il buco del culo, porca puttana.
Ma
dai.
Sì, ma no, ma quella è un'altra storia.
Posso dirti, anch'io non ci andrei mai. Posso dirti
sì,
una cosa?
Però c'è modo di dire le
no,
cose.
No, ma io non ci andrei mai, non me ne frega un cazzo di andare in campeggio, porca troia. Io sono uno che è abituato.
Se uno non si può permettere altro, che fa?
Ma guarda che campeggio non è che costano poco. Guarda, non è che costano poco i campeggi.
Campeggi è un campeggio meraviglioso, a Puntala.
Sicuramente meno di un albergo di un hotel a 5 stelle,
quello
super
sì,
lusso.
Quello sicuro.
C'è un campeggio meraviglioso.
Come qualcuno dice sempre.
Ciao Cristoforo. Grande ritorno qui alla Zanzara per un grandissimo finale. L'ho aspettato appunto per questo, per regalarci un grande, strepitoso finale, il mitologico Marco Zanasi. Applausi, eccolo qui. Eccolo.
Saluto la dottoressa e le ragazze dell'ospedale di Vignola, provincia di Modena, il Cobra Cioccolò. Sono cascati per terra, non sono stato tanto attento, quindi hanno detto che va tutto bene. Io mi fido.
Cascato per terra perché la terra è piatta.
No, sono cascato. Questa era perché io vado in bicicletta. Io vado in bicicletta con muscolatura.
Come fai in bicicletta se la terra è piatta? Come fai?
Tu che sei un sacchetto di merda. Tu sei un sacchetto di merda flaccida. Non sai neanche pedalare.
Tu non sai neanche pedalare.
Tu sei un sacchetto flaccido.
Ti sei fatto curare dai medici.
Io sono andato a fare gli esami.
Vergogna.
Ma vai a cagare, imbecille. Ma sei sempre il solito babista.
T'ho
lasciato a Trento che sei un coglione. Sei sempre il solito babista.
Ti fa comodo, vai a prendere cure.
Ma dove cazzo mi pare? Vado dove cazzo mi pare.
Seguimi.
Io sono un uomo libero, non un servo come te, capito?
Tu sei un servo.
Servo delle radio, delle televisioni. Delle televisioni dove scorreggi e caghi, imbecille.
Fermi, pausa un attimo. Però la contestazione parenziana è corretta. Aspetta, Davide, scusi. La contestazione parenziana, caro Marco Zanasi, è corretta. Io ti voglio bene, però tu hai sempre contestato la scienza ufficiale.
No, la scienza prende le punture della morte, quel che fa schiattare e balla il rap, migliore non ballavano il rap,
fermo un attimo.
Non passa
però
mica,
tu
no,
dovresti
no.
contestare la medicina ufficiale, contesti sempre la medicina ufficiale.
Quella che cura la utilizzo, quell'altra.
Nell'ospedale dove sei andato?
Vignola provincia, pronto soccorso ospedale di Vignola provincia di Modena.
Ho capito,
quell'ospedale lì sono tutti medici scienziati che hanno studiato e hanno curato un povero stronzo come te che ha detto di tutto sui vaccini. Tu sei andato a farti curare dalla scelta,
ma
dalla,
io sono andato a fare i
razzi
e sono stato molto contento. E sono contento che gli hai pagato il buco del culo. Sarà quello dove ti ha cagato fuori tua madre.
Pubblicità, pubblicità.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry.
Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La Zanzara.
Pensa quanto sei uomo di merda, il napoletano pellice gli chiede: hai mai pagato le tasse? Hai mai pagato le tasse? E invece quegli idioti che inviti te, che dicono loro di non pagare le tasse, di fare il nero di sopravvivenza sulle centinaia di migliaia di euro, non gli dici un cazzo, vabbè, uomo di merda.
Mamma mia Gruciani, che sei il leccaculo più leccaculo d'Italia, questo lo sapevamo, ma vederti scodinzolare davanti a quella senza cervello di Michel Comi è denigrante pure per una testa di cazzo come te.
Allora, posso dire una cosa, caro David? Il comune di Udine, tanto è una notizia che sai sicuramente, ha negato il patrocinio. Udine, città che amo, però è il comune qua, non sono gli udinesi, è il comune, amministrazione, come mai? Amministrazione civica col sindaco civico, ma di centrosinistra. Ha negato il patrocinio, che non frega niente a nessuno, perché la partita spero si faccia lo stesso a Udine.
Che amministrazione, di che colore?
Di centrosinistra. La partita, per la partita Italia-Israele, che si giocherà a ottobre. Lo sai con quale motivazione? Che Israele è uno stato in guerra e sarebbe una scelta divisiva. Sostanzialmente non vogliono, non vogliono nazionale israeliana a Udine.
Stupidaggine. Ingenuità. Stupidaggine come non volere quella russa.
Udine, torna Udine. La tua vita è fatta di semplicità.
Ruggero dei Timidi, il 24 qui in studio, il 24 luglio. Allora, una cazzata pazzesca.
Totale.
Una cazzata pazzesca.
Speriamo che ci ripensi dopo.
No, ma questa è l'ostilità delle amministrazioni di centrosinistra a Israele. Questo è il punto fondamentale.
Comunque, torniamo a quella busta di piscio che è lì in studio con te. Il quale
sarà la tua mamina.
Il quale? No, ragazzi.
La busta di piscio la vai a dire.
Musica.
Il quale si è recato in un ospedale per farsi curare. Ora, la mia contestazione nel merito è che se uno va in un ospedale per farsi curare, riconosce a quei medici la scienza.
Allora, riconosce... aspetta. Marco, abbiamo capito. Allora, abbiamo capito. Fermo, ripristiniamo.
Fatto una bella figura chiosa. Povera merda, allora, povero calma, piccolo escremento. Allora,
c'è proprio l'escremento.
Con me non passi mica, stai attento. La busta di piscio la berrà la tua mamma.
No.
Lascia stare la busta di piscio. Non esagerare, non andare avanti. Io faccio quel cazzo che mi pare e non devo spiegarlo a te. Deficiente,
però scusami,
dimmi che smetta con la busta di piscio perché mi cazzo davvero.
D'accordo.
Dacci un taglio. La busta di piscio la vai a dire a Shinzekai, la vai a dire a quegli altri.
L'hai già detto,
vai a
Marco,
cagare che
l'hai già detto,
vai,
l'hai già detto.
Parliamo d'altro, parliamo di Trump, della della farsa.
Gliel'hai detto che la terra è piatta, quei medici.
Ma vai a cagare, imbecille.
Musica.
Imbecille, che sei un povero imbecille.
Ripristiniamo la calma qui in studio. Volevo chiedere a Marco Zanasi una cosa. Si è presentato qui con una maglietta. Siamo calmi, sì. Non siamo mai andati sulla Luna.
Sì,
una beffa da 30 miliardi scritto dietro.
Giù.
Bill Kaysing, responsabile della Rockdine Research.
Ma questa maglietta 50, da dove viene? Te la sei fatta fare tu?
L'ho stampata.
Ah, l'hai stampata tu.
Sì, certo.
Uno può farsi stampare qualunque.
Ma cioè, io faccio quel cazzo che mi pare.
Sì, sì, non c'è dubbio. Scusami, non siamo mai andati sulla Luna.
Se vuole,
c'è il palloncino.
il palloncino, la luna col palloncino che viene tenuto su, non c'è problema, studio che certo. Fotografa e milioni di imbecilli credono che
però sulla luna ci siamo andati, Armstrong,
ma lascia stare che gli sbatte una scala pure contro ad Armstrong, pestano il ragno sul set che postolano i calci più, ti ci metti anche tu, no, 1969 Stanley Kubrick, ti faccio leggere questo, guarda che ti faccio leggere,
ma che hai raccontato quei medici che ti hanno curato all'ospedale, we never went to the moon, non siamo mai andati sulla luna, Bill Casing, vabbè c'è tutto un papiello,
ma andare al pronto soccorso,
non si sente, senti là,
non al pronto soccorso,
parliamo dei 120 metri dove io e te con un cannocchiale avremmo preso nel faccione a Trump,
quello così
se vi pare la realtà non è mai uguale, lì non c'è stata nessuna volontà di uccidere, tutti gli attentati
è finto tutto, no, cioè, è un'ulteriore tesi questa
è
qua
è stata fatta, ma la realtà che a 120 metri con un cannocchiale non si sbaglia, non si sbaglia una faccia, non si sbaglia una faccia, gli escrementi sono quelli che mangiano
giù
e i tuoi figli mangiano gli escrementi,
puoi spiegare,
li mangi a casa tua, merda.
Allora, la tesi di Marco Zanassi sull'attentato qual è? Giù Roma,
120 metri con un cannocchiale posizionato, una persona che non si muove, lì Oswald che era molto più distante sparò dalla biblioteca, c'entrò in pieno.
Allora tu dici che era impossibile mancare l'obiettivo.
Ma dai, scusa.
E dunque la tua tesi qual è? E dunque la tua tesi qual è in fondo?
L'attentato è stato fatto non per uccidere Trump.
Ma è un centimetro
ma mancato. No, nessun centimetro.
Come nessun centimetro?
Ma con 3 o 4 centimetri di gente che la faccia
dunque è finta, è una ferita finta quella.
Ma non è una ferita, hanno sparato per non ucciderlo, altrimenti.
Ma come facevano? Ma un centimetro, Marco.
Ma 120 metri! Ci prenderemo me e te!
Sì, ma come si
l'avremmo
fa?
Preso me e te in faccia!
Ho capito, infatti l'hanno preso per un centimetro, l'hanno morto. Scusami.
Ma lascia stare.
Vabbè, ma chi l'ha architettata sta cosa?
Ma sempre i soliti, che tra l'altro il famoso deep state, tra l'altro io ci credo poco in Trump, ti dico, preferisco quello, lo scoraggiatore demente, certo uno scoraggiatore demente non poteva sparare a nessuno, quello è morto in piedi da solo,
ma quello, hai capito? Lui, quello lì, vabbè. Per lui
io
magari,
penso che i salvatori della patria non ci siano più, perché continua la guerra in Ucraina, perché? Chi va alla Casa Bianca deve andare dai trafficanti di armi, dei fabbricanti, e dire se non vuole essere ammazzato stavolta sul serio come hanno fatto i Kennedy, assecondare le loro politiche, di fatto la guerra continuerà,
cioè, tu dici chi va alla Casa Bianca deve essere dalla parte
purtroppo
dei trafficanti,
insomma mi sto anche un po' deputizzando,
musica. Allora però c'è un argomento interessante che è la magnetizzazione del pianeta.
Assolutamente, vediamo se Trump vince la magnetizzazione del pianeta.
Che vuol dire la magnetizzazione del pianeta?
L'utilizzo dei 5G indiscriminati, la geoingegneria.
I 5G servono però.
Ma certo,
questo qua è un 5G.
Per un uso conveniente. Quando fanno piovere e venire uragani, precipitazioni con mezzo metro d'acqua.
Ma chi li fa venire?
Localizzati dappertutto.
Ma chi li fa venire?
Quando piove cose che ha un deficiente come pare.
Ma è la natura.
Gli fanno credere che sabbia del deserto. Certo, cromo, beriglio, mercurio, beriglio è un materiale di tipo
barrio. Queste cose a quei medici, a quei santi uomini che messo
ancora,
a posto, gliel'hai detto o no?
Ancora,
no, se gliela visto
ancora,
ti avrebbero mandato al pronto soccorso psichiatrico, ti avrebbero mandato.
Ma quello lì ci devi andare
delirio.
Te perché tu c'hai anche
ti
la faccia
detto,
psichiatrica.
Scusi, ma lei ha battuto la testa anche. No, te ne piatta, via, ospedale psichiatrico subito.
Ma non funziona, ho battuto qualcos'altro, hai capito? Perché ce l'avevo da battere.
Però scusami un attimo, non ho capito una cosa, tu pensi veramente che qualcuno mandi sulla Terra?
Ma questa geoingegneria, per 20 giorni non vedi il sole, precipitazioni incessanti, periodi
dipende,
di eredità.
A nord sì, al sud no, per esempio.
No, in tutte le zone, a Milano, tu vivi a Milano, ma hai visto cosa succede?
Ma è una settimana che c'è solo a 40 gradi,
sì, e le precipitazioni, e quando l'acqua ruscellava dal Duomo non te la ricordi mica?
L'acqua uscì dal Duomo, quando uscì l'acqua dal Duomo?
Ruscellava dal Duomo non ti ricordi mica?
Sì,
ascoltami me, questo imbecille qui. Questi imbecilli qua pensano che sia sabbia del deserto, hai capito?
Ma dentro quella testa
la geoingegneria, le scie chimiche
che vogliono fare?
Ma vogliono inaridire intere zone che si copre con 4 soldi ormai.
Inaridire zone per poi dare modo alle multinazionali.
Anche quella merda di Bonaccini che voleva.
Lasciamo perdere
quella merda di Bonaccini, quella sorda della mia regione, che diceva non coltivate il grano, sei una merda. È una merda, lo dice
giù di sto stronzo. Ma come ti permetti? Ma insultare, ma come si permette? Uno è più
che mi pare invece
governatore brutto imbecille che stanno pure curato il sistema sanitario delle Emilia Romagna,
no
pure
calma
curato,
calma no no Fede, calma si va nel caos. Allora, fermi un attimo, la conclusione deve essere una sola: le scie chimiche esistono e chi le realizza, chi le fabbrica, chi le produce?
30 anni fa, se ti ricordi, il Dipartimento di Stato americano, anche Berlusconi, fecero accordi. Accordi pubblici. Allora era presidente del Consiglio. Okay. Era
Berlusconi.
Che
c'entra con le scie chimiche Berlusconi? Non
fecero accordi fra i governi dell'Europa. Berlusconi era uno di quelli, perfino dopo i trattati di Roma, per utilizzare la geoingegneria.
Berlusconi.
Per utilizzare la geoingegneria. Senti, per fare
scarica,
cosa?
La geoingegneria, ma tu la vedi,
l'acqua. Tira l'acqua, per piacere.
Tira l'acqua da tua mammina di merda. La tua mammina che... stasera
va male. Scarica il water.
La tua mammina che sta
scarica il water.
Hai capito? Sei nato al buco del culo. Scarica il water. Scarica il water.
Scarica il water. Devi stare calmo.
Sei nato te la tua categoria.
Fermo, scusa.
Hai capito? La tua mammina che bevi il piscio.
Giù.
Scarica. Devi tirare l'acqua dopo una sintasa, tutto, altrimenti scarica.
Tu hai detto prima di collegarci la gente stramazza per terra. Chi?
Muoiono in continuazione. Ci sono.
Ma che vuol dire la gente stramazza per terra, per cosa? Dove?
Malori improvvisi. Muoiono di cancro in 30-40 giorni. Persone che hanno delle patologie. Al mio paese, nelle mie zone, tantissimi sono morte, decine di persone che non avevano apparentemente.
Quando passi,
ma
tu
vai a cagare, va là, povero scemo. Povera merda, nana. Povera merda, nana. Senti,
voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it. DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.